consiglieri, poi ci diamo con la stessa, grazie. Ariazzi, Barbieri, Benaglia, Bianchi, Broggi, Buro, Carnevali, Cipriani, Clema, Costa, Dall'Occo, De Feo, De Mezza, Delfini, De Muro, Di Renzo, Esposito, Garlaschielli, Goldoni, Meazzi, Minniti, Musotto, Perri, Piccolo, Prati, Rivolta, Ruginenti, Russo, Sarina, Uniti, Zaccaria,
ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20,
Sarina è presente?
Sarina l'ha chiamato prima perché è risposto adesso, vabbè, ok, vabbè, allora Sarina, insomma.
Buonasera a tutti, iniziamo questa seduta del Consiglio Municipale. Scusate, noi vi chiedo appunto come al solito di accomodare i vostri posti, così riusciamo a farci sentire anche dei cittadini che questa sera sono presenti. Allora, come sempre iniziamo la seduta con gli interventi dei consiglieri. Quindi se ci sono dei consiglieri che devono fare delle comunicazioni si possono iscrivere. Molto bene. Mi sembrava troppo bello che nessuno si fosse iscritto. Cioè, funziona ma non appaiono prenotazioni. Rita, tu interviene per presentare le ordine del giorno? Sì, mi sento anche per piacere. No, beh, già qua, quando non lo anticipi. Anche in capigruppo, peraltro. Ok. Ma provate a iscrivervi perché io qua ancora non vedo nulla. Adesso va. Un prodigio della tecnica. No, provate, scusatemi, so che non è molto evoluto a mettere e togliere la tessera, so che stiamo facendo dei tentativi. Uniti vuole provare anche lei gentilmente, perché niente. No, perché so che Sarina spesso è discriminato dal sistema, ma. No, perché è vero. Bianchi però funziona, quindi è solo contro la Lega. Bianchi vuole parlare? Prego. Ah no, arriva, guarda, dopo Bianchi si era prenotato piccolo ed era saltato fuori. Vai. Oh. E io non ho fatto più nulla, adesso. Prego, consigliere Piccolo, ha la parola.
Prima Bianchi c'era.
Vabbè ragazzi, però mettetevi d'accordo fra di voi.
Aspetta.
Consigliere Piccolo, su, approfitti di questa occasione.
Approfittiamo. Allora, buonasera Presidente e buonasera a tutti i presenti. Caro Presidente, sono veramente indignato per quanto riguarda l'indifferenza di questa giunta, per quanto riguarda i problemi veri del municipio, come buche, allagamenti delle strade, parchi degradati, sicurezza e case popolari. Sì, proprio indifferenza, in quanto un municipio come il nostro di circa 160.000 abitanti, no, non possiamo fare un consiglio dopo quasi 2 mesi. Questo vuol dire o che tutto va bene o che ve ne state fregando. Perché è impossibile che non succeda nulla sul nostro territorio, solo voi non le vedete le cose. È possibile che mozioni, interrogazioni non servano più a nulla. Vi faccio l'esempio delle mie prime mozioni che riguardano l'attraversamento pedonale in via Gonin all'altezza dei civici 35, 25 e 34 e l'incrocio sempre in via Gonin, i Giordani, approvate più di un anno fa, e da allora non si sa nulla, non so nulla di questo. Nessuna decisione prese, sempre se sono state prese, per non parlare del verde nei parchi con alberi piantumati senza irrigazione. Poi, tanto per non farvi mancare nulla, stamattina sono stato chiamato da alcune mamme che si lamentavano del degrado a fianco di una scuola, un asilo, sempre in via Gonin, con relative buche sul manto stradale. Ma in particolare, che poi vi faccio vedere le foto, c'è un buco di circa 30 cm con diametro di 10-15 cm, cose da pazzi. Poi, sempre in questi ultimi 2 mesi, che non ci sono stati consigli, c'è una lettera di alcuni insegnanti di una scuola di Milano. Come dicevo al Presidente, che adesso ve la leggo, come dicevo al Presidente della Commissione della scuola, che non serve niente andare nelle scuole tanto per farci prendere i pesci in faccia dalle persone che vengono là, dagli insegnanti specialmente. Allora, carissimo consigliere Piccolo del Municipio 6, vi segnaliamo presso l'ICS Tolstoi di via Zuara, numero 7, che sono in corso dei lavori di ristrutturazione dei bagni, 4 blocchi, più bagno per gli insegnanti, piano primo e secondo. Tali lavori sono iniziati in coincidenza con l'arrivo dell'anno scolastico, pertanto è da settembre che si tollera una situazione di estremo disagio. Proprio in questi giorni sono iniziati i lavori nel secondo blocco, gli operai lavorano con il martello pneumatico in prossimità delle aule durante le ore di lezione. La polvere è insopportabile al punto che si crea in tutto il corridoio una nube malsana. Il personale ATA è costretto a continue pulizie per tamponare questa indicibile situazione, ma il lavoro assiduo non è sufficiente per la comunità scolastica che viene all'interno dell'edificio. Quindi cerchiamo di darci la mossa. E poi un'altra piccola cosa per quanto riguarda la MN, di intervenire su di loro per cercare di non prendere più in giro specialmente i residenti del 67, in quanto si erano accordati di fare un piccolo gruppo di persone per i soliti problemi che ci stanno lì, e questi qua nemmeno li rispondono più. Grazie e buona serata.
Grazie consigliere Piccolo. Consigliere Bianchi.
Grazie, buonasera, bentornata Presidente, avevamo paura di non rivederla, ma siamo molto felici che lei sia qua. Io ho 2 interrogazioni, allora una è questa, visto che ormai da molto tempo l'autobus ATM 50 è tornato sul suo percorso originale sulla via Lorenteggio, si chiede perché la situazione all'incrocio di via Tosse con Vestri Siciliani si trovi con un semaforo posto ma inutilizzato. Sui due angoli del quadrilatero sono posti dei neogerci che bloccano l'attraversamento pedonale. Inoltre mancano le strisce pedonali dove sono posti questi neogerci e cavalletti abbandonati non sono ancora stati portati via. Tutto questo dà una situazione di abbandono e non curanza da parte delle istituzioni. Chiedo che si intervenga più presto per ristabilire la situazione precedente alla deviazione dell'auto 50. e una risposta nel merito. Questa è la prima. La seconda, sono venuto a conoscenza che al centro anziani Narcisi da inizio anno è venuta a mancare l'impresa di pulizie. Come sia possibile che il comune possa lasciare un posto così importante, frequentato da molti anziani, senza un servizio di tale importanza? Gli stessi si sono tassati per assumere un personale che sopperisse a tale mancanza da parte di chi avrebbe il dovere di tenere il luogo in condizioni di vivibilità. Chiedo che questa emergenza, quando finisce e in che data, come può succedere un fatto così increscioso, in quanto queste strutture, secondo me, sono dirette dal municipio stesso. Mi attengo di fare polemica, ma credo che qualcuno, quando fa dei sopralluoghi, li debba fare con cognizione di causa. Grazie.
Grazie, consigliere Bianchi. Consigliere Uniti.
Grazie Presidente. Prima una piccola comunicazione di servizio. Colgo l'occasione, che vedo che c'è il Presidente Santominiti, per dire che io continuerò a scriverle, Presidente. Sto anche preparando un bel lenzuolo con scritto Presidente, per favore chiamami o dimmi qualcosa, batti un colpo se ci sei. Detto questo, due comunicazioni all'assessore competente, quindi non amo lo strumento delle interrogazioni. Beh, la prima, so che lei è già a conoscenza, il ritorno dei Rom presso la ricicleria in maniera sempre più numerosa e pressante, vedo che sono sempre lì presenti. L'altra, mi è stato fatto notare da dei cittadini del quartiere Sant'Ambrogio, sono andato a vedere io di persona proprio stamattina, una presenza abbastanza impattante per i cittadini che utilizzano i parcheggi attorno all'ospedale San Paolo di giovani stranieri che, con la scusa di aiutare nel parcheggio, in realtà pressano in maniera direi poco elegante, in particolare le donne che parcheggiano lì per ottenere qualcosa, quindi poche monete per la custodia, aiutandoli a parcheggiare. Cioè, capisco la situazione generale, però è meglio subito intervenire. Grazie mille.
Grazie consigliere Uniti. Consigliere Esposito.
Grazie Presidente, buonasera colleghi. Buonasera ai cittadini presenti, grazie di essere qui. Io volevo fare un appunto su quello che è successo in via Udazio, perché è inaccettabile, no, veramente è inaccettabile lasciare così al degrado quel quartiere. Capisco che magari il povero assessore Ariazzi si dà da fare per cercare di arginare la cosa, però vorremmo, e veramente una volta per tutte mettiamoci insieme e vediamo di dare una risposta ai cittadini, una risposta concreta, come quella magari di invitare le istituzioni competenti, come possono essere le Polizie di Stato o il Comando dei Carabinieri, per poter fare un incontro, per poter vedere insieme come arginare questa avanzata da parte della criminalità organizzata. Io chiedo questo. Noi siamo all'opposizione, questo non lo possiamo fare, voi lo potete fare, avete voce in capitolo, lo potete fare e far sentire la vostra voce alle istituzioni centrali, per cui mettiamoci insieme e risolviamo questo problema. Soprattutto, e lo dico al Presidente, di far sentire la sua vicinanza ai cittadini, perché vedo che è un po' scarsa, al di là di andare a fare gli eventi e tutto il resto, va bene tutto, ma quando ci sono i problemi i cittadini chiedono una risposta e siamo stati eletti anche per dare una risposta ai cittadini. Grazie.
Grazie, consigliere Esposito. Consigliere Goldoni.
Allora, a parte ormai la perplessità del sentirmi chiamare consigliere di municipio quando, vabbè, come consigliere di municipio le cose alle volte si vengono a sapere dopo che accadono e addirittura quando i danni ormai ci sono. L'esempio è l'ultima commissione dove si è dibattuto del bando andato in qualche modo caduto, insomma, senza vincitore, relativo ai CAM e ai centri anziani. Riguardo i bandi, sarebbe carino, così tanto per essere informati o magari fare un ragionamento costruttivo, sapere, ad esempio, il bando sulla Cascina Monterobbio, che fine ha fatto, perché in teoria c'è un vincitore, poi dopo il vincitore ci sono i controlli, dopo mesi questi controlli non hanno dato esito, almeno sapere di che morte morire, insomma, non dico sapere, però mi sembra strano che l'amministrazione dopo mesi, 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 non so adesso cosa debbano controllare, forse la filigrana della carta che hanno utilizzato, però questa cascina è stata assegnata oppure no. L'altra questione è il bando dell'area di Via Tobagi, era ora, sembrava che doveva essere pubblicato, insomma, nel giro di 448, il primo era quello del centro Tre Castelli, più o meno la linea era quella, a oggi, almeno io non ne so, non ne sono a conoscenza, poi magari è una mia ignoranza. E queste sono due cose proprio informative, così tanto per sapere di che morte morire. L'altra problematica è lo spostamento del mercato da Via Giussani a Piazza Negrelli. Non c'è nulla di scritto, non c'è nulla di formale, però qualche tecnico del comune con gli addetti al mercato è andato a farsi un giro per verificare questa possibilità. Sarebbe un attimino anche carino che ci fosse un ragionamento qua all'interno prima che la decisione venga presa in modo definitivo, perché solitamente qui siamo abituati a vedere le cose quando ormai sono decise, però se si deve essere, se si può dare un contributo, e tanto vale darlo prima e non dopo, quando ormai il contributo non viene nemmeno più ascoltato perché ormai la decisione è presa. Ora, l'altra questione, allora, per anni, finalmente, insomma, qualche mese fa siamo riusciti ad avere le indicazioni sul NUIR per poter fare anche noi le segnalazioni. Bene, ora vorrei segnalare però, forse io pensavo fosse semplice e invece forse c'è qualche problema strutturale, perché vi passo questi due esempi. Via Rimini c'era un cartello caduto, va bene, insomma, i cittadini chiamavano, non succedeva niente, io rompevo le balle a voi, non succedeva niente, finalmente mi chiama il cittadino e fa: sono usciti, ah bene, siamo tutti contenti, sì, hanno tappato il buco però hanno lasciato lì il cartello. Vabbè, adesso via Remo la Valle non c'entra il NUIR, c'entra però un altro servizio che comunque è l'illuminazione. Cade una lampada, la fine via è al buio. Certo, non è un grosso problema per la città, solo per chi abita lì, però chiamano i cittadini, chiamano MM, chiamano questo, chiamano quell'altro, finalmente vanno lì, tolgono la lampada rotta e uno si aspetta che mettano quella nuova. Passano le settimane, ricominciano a telefonare, alla fine mi chiamano, MM gli dice: sì, no, ma noi le togliamo e basta, a metterle un altro servizio, adesso gli do questo numero. Allora, morale della favola, in via Remo della Valle, nonostante l'impegno dei cittadini, la lampada, la luce non c'è ancora. Ora, io capisco che non è una grande via, ma così ci sono tanti altri esempi. Vabbè, quello delle buche, capisco che Milano abbia l'ambizione di diventare come Roma una capitale, però magari se non la iniziamo con le buche sarebbe meglio. Quindi, stringendo, secondo me sarebbe opportuno che come consiglio noi si facciano delle commissioni, poi decidete voi come, insomma, con chi, però con i responsabili dei vari servizi, se non altro principali, per capire se effettivamente è, cioè, dov'è la nostra ignoranza, mettiamola così, perché secondo me se il cittadino o il consigliere di municipio deve segnalare che c'è un cartello buttato a terra, insomma è caduto, c'è una strada che non è illuminata, un pilone non funziona, dovrebbe essere un qualcosa che uno chiama in un posto, e quello poi fa arrangiare a lui all'interno dell'azienda a mandar fuori chi di dovere, sarà arrangerà lui a mandar fuori quello che tappa il buco, sarà arrangerà lui a mandar fuori quello che piglia il cartello o lo rimette o se lo porta via da qualche parte tappando il buco momentaneamente. Quindi secondo me bisogna un attimino che mettiamo la testa
bisogna
in questi servizi,
bisogna chiudere questo intervento,
no, sintetizzando però noi sarà il caso che perché e concludo adesso qui ci sono dei cittadini, è veramente avvilente metterci qui a parlare della buca, della lampada, del cartello caduto, quando dovrebbero essere cose che dovrebbero funzionare di default. Quindi, siccome non funzionano, chiamiamo qua il responsabile e capiamo il perché non funzionano, oppure dov'è l'errore che noi facciamo, perché magari chiamiamo il portinaio che non c'entra niente invece di quello che è il responsabile per risolvere i problemi.
Grazie. Consigliera Buro.
Sì, buonasera. Garantisco che io e il consigliere Goldoni non ci siamo messi d'accordo. Io sono appena arrivata ed effettivamente anch'io effettivamente mi hai preceduto, perché oltre a presentare tre interrogazioni, io devo segnalare che tutte le segnalazioni fatte, tutte, ed sono quasi due anni che continuiamo a fare segnalazioni, nessuna di queste segnalazioni è stata accolta e risolta da voi. È incredibile. Siccome le segnalazioni che noi facciamo, fortunatamente o sfortunatamente, riguardano delle cose anche veramente di piccola entità, perché le cose di grande entità, per carità, non ci permettiamo neanche di proporvele, perché tanto non riuscite a sistemare la questione di un tombino, la questione di un palo, immaginiamo se parliamo dei massimi sistemi, abbiamo gli accampamenti degli zingari, i cittadini, non credo che solo a noi dell'opposizione segnalano continuamente furti in casa e via dicendo, eppure nulla viene fatto. E siccome noi vogliamo parlare delle piccole cose, ed è vero che ci vergogniamo, ma non perché noi riteniamo che le piccole cose siano meno dignitose delle grandi cose, ma perché nonostante noi proponiamo e mettiamo sul piatto delle questioni così piccole, noi sappiamo che non verranno accolte. Io ci riprovo ancora stasera. La prima questione che io porto alla vostra attenzione è una delle tante strade, via Bartolomeo Dalviano. Via Bartolomeo Dalviano non è una bellissima strada quando non piove, perché quando piove improvvisamente si allaga. Ebbene, si allaga anche in punti così delicati ed è vergognoso che nessuno intervenga, perché esistono dei parcheggi. Io magari, non so, quando si parla gli altri dovrebbero stare quantomeno parlare, ma magari un po' più in silenzio. Ecco, sei cittadino. Stavo dicendo, Bartolomeo Dalviano addirittura si allaga a tal punto che vengono allagati i parcheggi per i disabili. Allora, mettiamoci d'accordo, o i disabili devono mettersi una tuta da sommozzatore ed entrare in macchina, altrimenti è impossibile. Io sfido chiunque, sfido i tecnici comunali, a presentarsi in via Bartolomeo Dalviano numero 17, davanti al postone, davanti a questo numero civico c'è una bella segnalazione di parcheggio per disabili, quando piove l'acqua è alta 50 centimetri, alla faccia della disabilità e della tutela della disabilità. Altra disabilità che invece non viene considerata, altra tutela che non viene garantita, forse ne ha già parlato il consigliere Uniti, l'avevo già segnalato tre mesi fa, nessuno ha fatto niente, Parco Anemoni frequentato dai bambini, all'accesso all'entrata c'è una grossa buca che quando piove naturalmente si allaga, alla faccia dei bambini che invece non devono andare a giocare quando piove, giusto? Ma nemmeno devono andare a giocare quando c'è il sole, perché i bambini, se cadono, qualcuno dovrà rispondere.
Mi scusi, consigliera Buro, allora lo dico a tutti indiscriminatamente, se dovete confabulare un attimo, uscite, non è un problema.
Ok. Altro aspetto riguardo le due interrogazioni, una è appunto quella di Bartolomeo Dagliano, le altre due riguardano sempre la spazzatura. A me dispiace parlare sempre di spazzatura. Io mi domando se sia legittimo o normale che i condomini, il giorno della rotazione, quando c'è la rotazione dei sacchi dell'immondizia, soprattutto quelli gialli, debbano mettere sul marciapiede i sacchi della spazzatura, e questo mi sembra normale. Ma che vengano messi abitualmente, non sto dicendo che è una casualità, ma abitualmente, sulle macchine, appoggiate alle macchine che vengono parcheggiate sul ciglio della strada, voi mi dovete dire se questo è normale. Allora, la polizia locale esiste? Se esiste, noi vogliamo che passi davanti a questi condomini, e laddove viene violata la libertà del conducente dell'auto, perché non si può accedere, può accedere solo il guidatore, ma se voi avete degli accompagnatori non possono entrare in macchina. Okay. Altro aspetto, noi abbiamo questi cassonetti, cassonetti che noi sappiamo che a Roma sono stati, tanto hanno dato via a quei guai giudiziari che tutti sappiamo. Beh, Milano, io non mi addentro nelle questioni, ma mi addentro in una constatazione. Possibile che gli zingari, li vedo solo io e voi non li vedete? Entrano, si immergono in questi cassettoni gialli, si immergono e tirano fuori tutti i vestiti e li lasciano lì. Fanno lo smercio, valutano quale è il vestito da rivendere o da indossare, il resto lo lasciano sul marciapiede. Allora, noi dobbiamo decidere se vogliamo vivere in una discarica, ce lo dite. Se invece dobbiamo essere, pagare le tasse, pagare la spazzatura, per poi aspettare che qualche zingarello tiri fuori tutti i vestiti, ci faccia vivere come in una discarica, io non ci sto, fateci voi. Altro aspetto,
Buro, per favore,
ultimo bidone della spazzatura. Voi mi dovete spiegare, io ho fatto un'interrogazione e nessuno mi ha risposto, perché i bidoni dell'AMSA, i bidoni della spazzatura, quelli che abbiamo sui marciapiedi, ogni giorno devono essere spostati. Se lei ha risposto, non mi ha risposto in maniera esaustiva, assessore, perché se io so, perché lei non mi risponde.
Allora,
qual è la risposta? Consigliera, la dica pubblicamente.
Qua la devo interrompere. Qua la devo interrompere.
Assessore, ma lei cosa c'entra? Mi faccia rispondere, assessore.
Allora.
Ma sì. No, ma infatti, quando vedete la mano parata,
allora, la Dai, la consigliera Buro ha terminato l'intervento. L'assessore Meazzi aveva risposto. Quindi poi se la consigliera Buro non è soddisfatta della risposta farà un'altra interrogazione, okay, mi spiace.
Non consiglio, però leggo la risposta che mi è stata data.
Va bene, ne ha facoltà, ne ha facoltà. Okay. Consigliere De Muro.
Ma se vuole la consigliera Buro posso dare io la risposta sull'ultima domanda, risposta dei cittadini perché non li vogliono in mezzo ai piedi, comunque a me dalla mia parte succede così. Risposta, sì, rispostano letteralmente, si fidi, nella piazzetta dove abito io lo fanno sistematicamente, un bar ad angolo che lo sposta sempre più avanti, oppure comunque non era oggetto della mia, ironizzavo un pochettino, no ma è vero, dunque il mio intervento è brevissimo, noi da quando è partita la nuova consigliatura, avevamo deciso come commissione scuola di fare, diciamo, tutte le commissioni nelle scuole. L'obiettivo era quello di unire maggioranza e minoranza, perciò tutta la commissione nella sua interezza, di poter andare a conoscere i problemi, non solo problemi, ma anche le ricchezze che le scuole danno attraverso progetti, iniziative, eccetera. Abbiamo fatto 9 istituti comprensivi su 10 e 2 unità educative, perciò siamo a più di metà delle visite che dovremmo fare. Ecco, mi sembrava giusto segnalare che mediamente molto gradita questa operazione, che noi pensiamo di portare avanti fino alla fine, ed è importante anche perché siamo riusciti e stiamo riuscendo a costruire delle schede per singola scuola dove evidentemente emergono in modo un pochettino più sintetico e anche perciò anche più facile da apprendere i problemi che legano, e in qualche caso siamo anche riusciti anche a dare risposte subito. Nel caso di anemoni 3, di anemoni 8 addirittura, nell'arco di 2 o 3 giorni, però questo vale anche per la scuola di Scrosati 3 e anche di Foppetta. Insomma, penso che dal gradimento che c'è alla fine, sia pur con un dibattito e con, non contrapposizione, ma comunque con discussioni abbastanza aperte, però troviamo molto positivo e mi sembrava giusto riportare questo gradimento che incontriamo anche in consiglio.
Grazie consigliere De Muro. Consigliere Sarina.
Grazie Presidente, velocemente perché credo che sia molto più utile e importante dare poi la voce ai cittadini che hanno chiesto di poter parlare. 3 segnalazioni, la prima, mi accodo e condivido l'intervento del collega Esposito relativamente ai problemi di via Odazio e del Lorenteggio, dopo mi pare di capire appunto che ci siano in sala persone che hanno subito sulla propria pelle la perdita di beni propri con danni gravissimi. E su questo chiedo, ricordava prima Esposito che sarebbe il caso opportuno di sentire le forze dell'ordine, cercare di fare maggiore coordinamento. Io integrerei dicendo convochiamo un consiglio straordinario sul tema, con la presenza appunto di, se possibile, rappresentanti delle forze dell'ordine. La seconda segnalazione riguarda una cosa che avevo già anticipato alla Capigruppo relativamente a un articolo apparso giorni scorsi sui giornali per quanto riguarda l'area Navigli. Lì i cittadini lamentano il ritorno in grande stile, purtroppo, di uno spaccio sempre più aggressivo, fatto ormai praticamente a tutte le ore, giorno, notte, non c'è più un orario di tranquillità, in particolar modo per la zona della Alzaia Naviglio Grande, Gola e limitrofe. Inoltre in questo articolo di giornale veniva anche riportato che c'è questa proposta per un mercatino, credo al giovedì, da aprire almeno nei periodi estivi, con annessi poi anche iniziative di carattere di intrattenimento, ludiche, musicali e quant'altro. Ecco, siccome queste sono notizie che noi dobbiamo leggere dai giornali, mi sembra abbastanza paradossale che appunto come istituzione invece non trattiamo questi argomenti direttamente nelle sedi opportune, ho chiesto alla Capigruppo, rinnovo la richiesta così almeno tutto il Consiglio è nel corrente, visto che non avete voluto istituire la Commissione Navigli, che venga convocata d'urgenza una commissione poi congiunta, valutate voi come, dove si possa discutere e trattare del tema, visto che i residenti sono appunto esasperati anche da queste iniziative che si leggono sui giornali, poi non si capisce se, come, quando e perché avranno un seguito. L'ultima cosa e chiudo, vigili di quartiere. Sarebbe opportuno, visto che ormai è qualche mese che sono operativi a detta appunto dell'amministrazione, avere magari un report e un incontro, credo che ci sia anche un nuovo assessore alla sicurezza del comune se è stato nominato, quindi può essere occasione anche per conoscerlo. Grazie.
Grazie consigliere Sarina. Consigliere Di Renzo.
Sì, grazie Presidente. Io ho 2 punti. Allora, il primo mi ricollego a quanto ha detto la consigliera Buro sul problema degli zingari. Non la faccio lunga perché comunque è noto, anche se si fa finta di non vederlo. Ho ritrovato, che purtroppo non trovo più, come mi aveva chiesto lei Presidente, la mia interrogazione che non ha mai avuto una risposta, e la data in cui l'avevo presentato, comunque l'avevo scritta, quindi il periodo può essere quello, è il 19 settembre 2016. Quindi è passato un po' di tempo, ma non c'è problema. In questa interrogazione io chiedevo qual era la posizione della maggioranza riguardo il problema degli zingari, la presenza degli zingari, e chiedevo soprattutto entro 30 giorni dall'ora, ma possiamo mettere anche 300, che è bello, facciamo così, insomma, la carica dei 300, una commissione congiunta o un tavolo di lavoro o quello che voi credete, per stilare un documento dove si sanciscono le azioni che questo Consiglio chiede o propone di poter fare nella Municipio 6 per risolvere o arginare o quello che volete condividere o non so, dargli una casa, quello che volete sul tema degli zingari. Dico questo perché purtroppo, anche se molti dicono che il problema è stato risolto eccetera eccetera, sono stati fatti gli sgombri, è stato fatto questo, è stato fatto quest'altro, io sono felice di dire che comunque ho la fortuna di avere un distributore H24 di bevande sotto casa mia, dove a orari fissi, mattino, pomeriggio, sera eccetera, si trovano a banchettare sul marciapiede sedendosi sui gradini. Per fortuna c'è adesso una nuova attività commerciale, quindi magari quando il negozio è aperto hanno i gradini occupati, ma hanno solo posticipato il loro orario di presenza e non vi dico quello che lasciano. Quindi, oltre a un discorso anche di sicurezza, quando uno rientra in casa c'è questo problema. Non dico di fare un'azione per far chiudere questo diffusore H24 che in teoria dovrebbe servire a tutti i cittadini in momenti di emergenza, e sinceramente mi è venuto anche comodo alcune volte che mancava magari l'acqua o qualsiasi cosa, però non vorrei che diventasse un ristorante a cielo aperto per gli zingari, soprattutto perché vogliono venire, prendono la roba, se la portano a mangiare anche in zone riservate va benissimo, ma che si mettano a banchettare lì davanti non è carino. Ultimamente stanno mettendo giù ancora anche le coperte, fanno proprio un picnic, quindi il problema secondo me esiste ancora. Detto questo, le chiedo di riprendere questa mozione e questa interrogazione e di sia rispondermi gentilmente sia magari convocare un tavolo sicurezza per analizzare la situazione. L'altro discorso invece era un discorso di viabilità. Allora, purtroppo, per fortuna, i lavori della metropolitana stanno procedendo e questo sta creando un grave intoppo alla circolazione, soprattutto nell'asse Tolstoi, Solari, Misurata, Circonvallazione e via discorrendo. Non sto riprendendo, ma sto uscendo a orari diversi e purtroppo se si esce di casa dalle 8 alle 9 si passa almeno un'ora lì, ma non vuol dire che le moto passano, non passa proprio nessuno. Ogni tanto si vedeva qualche vigile e quando c'è il vigile un pochino la situazione va avanti. È logico che uno non si aspetta di trovare la strada sgombra, ma se non c'è, in assenza di presenza di vigili che organizzano il traffico, cosa succede? Succede che le macchine che arrivano al semaforo giallo non vedono che davanti non ci possono andare, superano e si bloccano in mezzo alla strada, bloccandosi e non fanno passare le altre e si crea ingorgo su ingorgo. Ingorgo su ingorgo, secondo me la presenza fissa in orari di prestabiliti, quindi vuol dire al mattino quando tutti vanno in ufficio e alla sera alle 6 in poi, quando tutti rientrano, potrebbe quantomeno alleviare la situazione. Non dico risolverla, ma questo è impossibile perché vuol dire andare tutti a piedi o in bicicletta, ma adesso purtroppo fa anche freddo, consiglierei di segnalare questa cosa alla vigilanza urbana. Ultima cosa e poi taccio, l'esperimento che avete fatto per salvaguardare il tram in piazza Napoli mettendo quella specie di 20 metri di dissuasore, al mio parere crea più ingorgo che altro, perché il tram tanto corre gli ultimi 20 metri ma è fermo prima, le macchine lì creano un ulteriore imbuto, tutti vogliono andare a sinistra e chi vuole andare avanti non trova la strada, quindi mentre prima chi doveva girare a sinistra si posizionava nel percorso del tram, ma non dava comunque entrata al tram perché tanto entrasse sempre, cioè non c'è negli ultimi 20 metri, e non bloccava la circolazione di quelli che direzione dal centro dovevano andare fuori Milano, adesso invece succede che creano anche quelli dopo. Quindi secondo me, se quello era un qualcosa di fase sperimentale, e va benissimo sperimentare anche le cose, ha fallito, bisognerebbe quantomeno rimuoverlo. Grazie.
Grazie consigliere Di Renzo. Consigliera Russo.
Buonasera. Allora, Audazio, via Audazio, vedo che stasera è nominato, allora volevo segnalare una cosa che ho notato un martedì pomeriggio. Non vorrei sbagliarmi, mi pare di un paio di settimane fa. sono passata verso le 14.30, beh, passata, ho fatto fatica a passare perché c'erano diverse auto in tripla fila e c'era una sorta di banchetto all'interno di via Audazio di Rom che facevano grigliate eccetera eccetera, ma c'era un assemblamento di persone abbastanza importante. Allora, a quanto ne so, se non ricordo male, il regolamento del verde non prevede certo tipo di attività, ma soprattutto è un po' preoccupante questo agglomerato senza nemmeno, no, si figuri, senza nemmeno vedere, non so, una macchina della polizia, dei vigili, insomma qualcuno, perché quando ci sono così tante persone, no, non erano sudamericani, posso garantire che non erano sudamericani. Comunque, detto questo, l'altro problema che è già stato citato, quello delle buche, è proprio un percorso di guerra partendo da via Ludovico il Moro. Via Ludovico il Moro, via Valenza è praticamente quasi impraticabile. Io spero che Delfino non ci passi in bicicletta perché rischi di morire sicuro, ecco, ma su marciapiede. Via Valenza, via Cristoforo Colombo per poi finire la famosa Conisugna, che ormai sappiamo che anche lì praticamente se si passa si fa con una specie di idromassaggio, perché anche con le macchine migliori diciamo che la schiena non perdona. Altra cosa, durante le votazioni, le ultime elezioni, sono stata scrutatrice presso la scuola di via Salerno e ho notato che in una parte della scuola nel retro, quindi nel cortile, questo non l'ho notato solo questa volta ma anche nelle precedenti elezioni, c'è un'area come se fosse una discarica, piena di banchi, computer, una serie di cose, siccome non sono passati anni ed è ancora così, è ancora una discarica, visto che De Muro, non so se sei già stata alla scuola a Salerno, sì, proprio la scuola media, di capire come mai c'è un'area di un cortile di una scuola che viene utilizzata come una discarica, come mai non c'è nessuno che viene magari a ritirare questo tipo di materiale. Cerco di essere veloce perché stavolta sto prendendo un po' troppo tempo. Allora, un'altra cosa è ho già segnalato altre volte, il problema del marciapiede di via Bari, l'avevamo anche inserito con Delfini in un elenco. Allora, è stato riaperto in diversi punti per prima di Natale, dopo Natale, e lavori della Vodafone, lavori della fognatura, lavori della luce, non lo so, c'era di tutto. Praticamente siamo rimasti fino quasi a fine febbraio con il manto da rifare, quindi era tutto sterrato. Finalmente l'hanno rifatto in qualche modo, comunque malissimo, e ieri sera torno a casa di nuovo un altro buco per non so bene che cosa. Io vorrei capire se i soldi dei cittadini vengono sprecati, non anche utilizzati, perché a questo punto continuare a riaprire e richiudere secondo me diventa anche uno spreco. Vorrei che vi interessasse anche a questo, questa è una piccola via, non so se succede in altre, è più facile vederlo perché è sotto casa mia. L'ultima cosa e chiudo, abbiamo fatto tempo fa e attendiamo la risposta sulle interrogazioni sugli immobili abbandonati, per favore, grazie.
Grazie consigliera Russo. Consigliere Prati.
Buonasera, ringrazio per la parola anche se hanno già parlato dei colleghi del mio gruppo, quindi cercherò di essere breve. Mi collego a dei ragionamenti fatti da altri colleghi precedentemente, a partire ad esempio da De Muro, o meglio in particolare. Devo notare che secondo me e anche gli altri consiglieri direi della minoranza o dell'opposizione, tutto questo successo, le commissioni fatte all'interno delle scuole non l'hanno avuto e tutto questo motivo di essere secondo me non c'è, perché intanto l'opposizione tiene e quando apre bocca viene immediatamente rimproverato. Se il consigliere Piccolo, per fare un esempio, fa un'osservazione un po' colorita dicendo è inutile che veniamo qui, venite qui nelle scuole per pigliare solo pesci in faccia, perché un po' è vero, siccome noi più di tanto non possiamo fare come municipio, creiamo delle aspettative ai genitori, ai professori, agli insegnanti, alla preside, ai presidi, dopodiché si può fare quello che si può fare. Se qualcosa, come dice il Presidente della Commissione, a qualcosa si viene al dunque, va bene, ma non c'è bisogno di andare, secondo me, all'interno delle singole scuole, perché il luogo deputato a fare le commissioni è il Consiglio di Municipio, come ben sanno i cittadini, i quali secondo me si sentono esclusi, perché quando si vedono arrivare, spero che gli arrivi anche a loro, la convocazione, via dei Narcisi, via di qua, via Scrosati, magari non sono neanche mai stati, hanno difficoltà a arrivare, per di più anche questo continuo spostare, la commissione viene spostata di giorno, di orario, non riesco a capire il perché, può esserci un motivo, tipo quando la consigliera Burro ha fatto presente che c'erano le elezioni e via dicendo, quindi chiedo almeno di non spostare queste, il giorno delle commissioni. E in particolare voglio dire, come ricollegandomi alle criticità fatte presenti da altri consiglieri stasera, le commissioni, come è stato fatto in passato, dico la verità, dai colleghi di centrodestra, da Bianchi e via dicendo, dallo stesso Di Renzo come commissione sport, quando era presidente della commissione sport, le commissioni al di fuori del consiglio sono fatte per fare dei sopralluoghi, secondo me, può essere in un centro sportivo, in un campo, può essere dove c'è un problema di nomadi, di sicurezza, dove c'è il problema di via Gola, dove c'è i problemi di sicurezza, perché noi non abbiamo paura, noi di minoranza, a presentarci in mezzo ai nomadi di via Audazio, per fare un esempio. Facciamo una commissione lì alle 6, alle 7, alle 8, alle 9 di sera, quando riteniamo. Perché il luogo, ripeto, deputato a fare le commissioni è il Consiglio di Municipio, dove c'è tutta l'organizzazione, c'è il riscaldamento, non ci sono i tetti che crollano delle scuole, per esempio, perché allora il Presidente della Commissione De Muro, che sicuramente ci mette tanta buona volontà, ma può andare nelle scuole tranquillamente senza neanche gli altri consiglieri, va, crea dei problemi, porta i tecnici, oppure andiamo insieme a fare dei sopralluoghi, vediamo dove crolla il tetto, ah caspita, così tutti ci ricordiamo, facciamo anche le foto e le mettiamo su Facebook. Ecco, questo voglio dire, non so se il messaggio un po' polemico è stato chiaro, perché in effetti noi di minoranza o dell'opposizione, come molti preferiscono, ci siamo un po' stufati di dover correre in queste scuole, in tutta la zona, dove è giusto che si sappia dove la scuola e che uno vada a vedere i problemi, ma non per andare lì a parlare o ad avere l'elenco dei problemi dei professori o degli insegnanti, che poi quando uno dell'opposizione apre bocca viene aggredito. Io avrei voluto fare una battuta parlandone anche con l'amico Dall'Occo, che mi ha detto no, stai zitto che qua ti uccidono, volevo dire, ma sì, crollano i tetti, compriamo i caschi da mettere in testa ai bambini, ma è chiaro che sarebbe stata una battuta, ma era come dire, se volete la soluzione, il massimo che può fare forse il municipio in questo momento è questo. E sono stato zitto, magari se ero qui in consiglio l'avrei detto in maniera ironica, ma non mi avrebbero mangiato le insegnanti e le truppe cammellate lì presenti. Quindi grazie e buona serata.
Grazie consigliere Prati, anche se truppe cammellate, insomma, nelle scuole non è che ce ne siano, non si preoccupi. Consigliere Dall'Occo, ma adesso o dopo?
Grazie Presidente, sì, io volevo semplicemente fare due osservazioni, visto che il tema riguardante i rifiuti e riguardante anche i Rom è già stato trattato ampiamente, ma per completezza volevo riferire che i giorni destinati alla raccolta dei sacchi gialli si presenta di solito un gruppetto di Rom che pensa bene, con tanto di carrellino del supermercato, aprire i sacchi, cercare quello che più è utile a loro, lasciando tutto il resto sparso davanti al marciapiede e anche in parte sulla strada, e dopodiché, dopo che sono serviti, se ne vanno. Ecco, l'altra cosa che vorrei segnalare è che invece i cassonetti gialli per la raccolta dei vestiti diventano inevitabilmente un luogo di deposito di qualsiasi tipo di rifiuti, da quelli ingombranti destinati di solito a essere segnalati all'AMSA per tempo in modo che si possa essere alla raccolta, ma tipicamente non c'è su nessun cartello, vengono piazzati lì materassi, letti eccetera eccetera, e in più ci sono anche dei sacchi di rifiuti indifferenziati che suppongo, visto il contenuto, provengano probabilmente dai bar o da attività similari. Ecco, io non so come si possa contrastare questo tipo di attività, sia quella della rottura dei sacchi, sia quella del deposito dei sacchi in maniera indebita, però credo che questo consiglio prima o poi se ne debba far carico, e se non c'è la capacità all'interno o il potere all'interno di questo consiglio per poter agire, credo che si debba alzare la voce in modo che chi può intervenire lo faccia. Grazie.
Grazie consigliere Dall'Occo. Assessore Ariasti.
Grazie. Diventa davvero complicato poter rispondere, credo, 7-8, se non 9 interventi, dove sostanzialmente gran parte sono raggruppabili come argomento, ma tenterò in maniera molto per titoli di dare qualche risposta, facendo però una premessa di ordine generale sul tema maggiormente affrontato questa sera, il tema della sicurezza, il tema Rom, presenza di Rom ritorno di Rom davanti alla ricicleria, vigili di quartiere, situazione sicurezza per spaccio su Via Gola e, chiedo scusa, Serena, sul Naviglio, cioè sono aspetti differenti ma che fanno parte di una stessa famiglia di problemi. E la premessa che voglio fare io è questa: io credo che nessuno debba nascondere nulla di fronte a temi così rilevanti, così sentiti dalla cittadinanza. Si può sempre dire che si poteva fare di più, legittimo, poi quando si sta dall'altra parte pro tempore, poi magari la prossima volta scambiamo i luoghi, spero proprio di no. Vorrei che partissimo però da alcuni punti fermi, perché guardate, io sono convinto che l'elencazione nell'ambito del Consiglio e enfatizzare qualche aspetto particolare ci sta per la parte che ognuno di noi deve fare, non ci sta però il fatto che dobbiamo partire dall'analisi, se vogliamo ragionare seriamente, cioè io sento molte volte che ci diciamo a vicenda facciamo insieme le cose, io audacio, sicurezza, mettiamoci insieme. Io vorrei sapere quanti di noi hanno dedicato una piccolissima parte del loro tempo a guardare quelle 25 pagine che sono il report dell'attività della polizia locale, fatta report su tutto il territorio del municipio 6, molto dettagliata. Guardate, molte risposte a interrogativi che poniamo qui stanno dentro là, se vogliamo affrontare però seriamente il tema della sicurezza su tutti gli aspetti. Allora, per chiudere su questo, io faccio una proposta. Siccome proprio sono convinto che non c'è conoscenza di quei dati, io sono disponibile a chiedere alla Presidente della Commissione Sicurezza di convocare una commissione con all'ordine del giorno la discussione sul report che voi, come noi, abbiamo in mano almeno da 2-3 mesi. Perché se non partiamo da lì, rischiamo anche tra i cittadini di portare noi un po' di confusione. Perché io, quando mi si dice che su questo aspetto specifico la polizia locale non ha fatto niente e la maggioranza non ha fatto niente, incomincia a infastidirmi un po' politicamente questa cosa, non dal punto di vista di chi fa questo tipo di riferimenti, perché vuol dire che lo fa anche proprio mancandogli la conoscenza di quello che invece è un quadro dal quale non possiamo prescindere. Perché se dobbiamo migliorare qualcosa, spostare qualche intervento, se dobbiamo correggere i percorsi dei vigili di quartieri che e abbiamo funzionanti da qualche mese, se riteniamo che nell'ambito delle azioni dei vigili di quartieri da quel report dobbiamo chiedere di spostare la nostra attenzione come istituzione piuttosto che su quel tema su un altro, non lo si fa a caso, lo si fa confrontandoci con quelli che sono i dati che tutti hanno in possesso. Allora questo a me pare un modo di rapportarsi ed affrontare il tema della sicurezza proprio con l'idea di tentare sempre di più di mirare interventi specifici per i quali i cittadini possano percepire un miglioramento. Se mettiamo tutto nel calderone e dire che tutto non funziona o non va bene, finito il consiglio, non si ricorda più nessuno di questo tema, perché i cittadini restano coi loro problemi nei loro quartieri. E dopo noi abbiamo invece, credo, un altro compito, e quello, partendo da loro, dalle cose che ci suggeriscono, valutare che cosa non va e quindi proporre alle istituzioni più alte di noi i miglioramenti. Vengo, per cui sono assolutamente disponibile, guardate, se, quando la Presidente decide di convocare questa riunione, se poi vorrà venire la nuova Assessore alla Sicurezza, sarà anche l'occasione per affrontare con lei e rimettere a fuoco, partendo da quei dati, alcune questioni. Io assolutamente, quindi Presidente, faccia sapere a noi quando possiamo convocare questa cosa. Vi faccio una premessa: quando conoscerò la data chiederò agli uffici di rimandare a tutti i consiglieri quel report, perché da molti interventi sono convinto che c'è proprio un'assenza di conoscenza di un lavoro di un anno. Detto questo, vengo ad alcune questioni molto particolari, molto specifiche. La prima, consigliere Bianchi, lei non lo vedo? Non c'è. Allora mi riservo che rientri il consigliere Bianchi, perché vorrei che ricevesse questa informazione sul centro anziani in Arcesi, argomento pulizie. Quando arriva gliela racconto. Al consigliere Uniti voglio dire questo. Lei sa che come municipio abbiamo ottenuto negli ultimi mesi dell'anno una presenza costante della pattuglia di polizia locale all'ingresso, davanti all'ingresso della ricicleria. Adesso non è più costante di tutti i giorni, Dal momento in cui è stata installata, io credo che lei, così come inquadra bene il tema, vedrà anche che cosa di nuovo c'è stato lì. Prima, sull'angolo, è chiarissimo cosa stavo dicendo. C'era soltanto la telecamera di Media World, lì è funzionante la nuova telecamera fatta installare da quel piano di telecamere che noi avevamo chiesto. Non basta, Non basta. So che lì c'è un passaggio costante delle forze dell'ordine, perché anche noi ci siamo accorti, non sul davanti, il davanti è sporadico, ci siamo accorti che al lato sinistro del casello ferroviario c'è un ingresso che è stato aperto, e quindi ci siamo accorti che incominciava a ritornare quel meccanismo di prelievo dei rottami dalla ricicleria, venivano portati dentro lì, con tutte le conseguenze che quello comportava, che ha spiegato molto bene una volta sia l'assessore che cosa girava intorno a quella vicenda. Non basta, continuo a ripetere, non basta. Sulla questione del Sant'Ambrogio parcheggio, allora, questa situazione è nota a me, è nota alle forze dell'ordine, è nota ai carabinieri di Barona.
Come? Grazie, però allora un conto.
No, magari facciamo così.
Allora,
consigliera, facciamo così. O volete le risposte oppure le risposte non si danno. Ho premesso che siete intervenuti in 9. Se lei pretende che io in 2 minuti risponda in 9, io chiudo il mio microfono e ci rivediamo la prossima volta. Ma dai, su, burro. Burro, non siamo in campagna elettorale. Se vuoi risposte, mi date il tempo per rispondere. Lei prenda la parola dopo di me. Presidente, lei si sta sbagliando. Perfetto, non venitemi a dire però che non ho risposto alle cose che avete fatto. Come? Io vengo sempre, sono venuto anche da lei ieri sera, consigliera. Ma non posso.
smetterò e dicono che non posso continuare, non vado avanti. Uniti, te la spiego dopo a te, a voi.
Allora, scusate, però io trovo veramente increscioso che abbiamo lasciato parlare tutti permettendo di finire i concetti anche per 6 minuti, anche quando i concetti venivano ripetuti senza troppo costrutto e poi si crea una polemica. Allora, consigliera Buro, non l'ho interpellata personalmente, quindi le chiedo di non interrompermi però, perché questo contribuisce a farci perdere ancora tempo. Quindi, io ringrazio l'assessore Ariazzi che cercava di dare una risposta breve. Il regolamento non si esprime su questo punto, però, se me lo permettete in qualità di presidente dell'Aula, laddove il regolamento non si esprime, mi permetto io di fare le mie considerazioni. E questa era la considerazione che non avevo reputato neanche così utile esplicitare, dal momento che mi sembra un puro fatto di buon senso, quello di lasciare un assessore rispondere, se no poi appunto lo si accusa addirittura di non dare risposte. Ci troviamo poi in un circolo vizioso. Mi dispiace perché quando ci sono i cittadini le discussioni peggiorano anziché migliorare in quest'Aula, e di questo mi rammarico molto. Assessore Ariazzi, se vuole continuare.
No, non continuo, soltanto una considerazione, me ne dispiace perché avevo risposte da dare. Ho visto adesso negli... Sì, poi rispondo a lei, ma faccio una precisazione. Ho contato che sul tema della sicurezza, cara consigliera Buro, la chiamo consigliera non presidente perché adesso lei è consigliera, avete rivolto alla mia delega 11 domande. Lei mi dica se io ho il diritto di rispondere o no. È chiaro? Rispondere ad 11 argomenti non bastano i 2 minuti. Allora mettiamoci d'accordo. Consigliera, fate meno domande, in modo che nei tempi io possa rispondere.
Allora, scusate, però, va bene, modifichiamo il regolamento, però smettiamola di interrompere. Allora, anche nell'ultima, poi chiudiamo la discussione, anche nell'ultima capigruppo, me ne saranno testimoni capigruppo presenti, io ho detto, se ci sono delle cose da affinare, facciamolo, quindi da parte nostra c'è la massima disponibilità, però fatelo, cioè datemi anche voi gli elementi sui quali lavorare, ci mancherebbe, siamo pienamente disponibili.
Ok, chiudo soltanto col consigliere Uniti perché glielo devo, ospedale San Paolo, è in corso un'indagine. Ok? No, basta, e rispondo a Bianchi perché poi sul tema della sicurezza ho proposto una cosa, di fare una commissione specifica partendo dall'analisi dei report. Se mi dite di sì, io la faccio quando volete, ok? E quindi le risposte le rimando a quando avrò più tempo in commissione. Consigliere Bianchi, pulizie centro Narcisi, centro anziani Narcisi, era lei che aveva posto il tema. Perfetto. Allora, sta andando a regime l'appalto delle pulizie, che non riguarda i centri anziani o i CAM e basta, riguarda complessivamente il pacchetto delle pulizie. Non è vero che da gennaio non si stanno facendo le pulizie al centro Narcisi, come negli altri posti. Il centro Narcisi dal 1° di gennaio sta utilizzando provvisoriamente, perché ripeto non è a regime l'appalto del verde, una quota dei soldi che il Consiglio delle risorse, non soldi, che il Consiglio, che il Comune di Milano mette a disposizione dei centri anziani, una parte di quella quota la sta utilizzando per garantire le pulizie. Il regolamento contabile di questo utilizzo di soldi sarà nei prossimi tempi, appena a regime l'appalto, sarà una questione che il dottor Cafagna affronterà l'aspetto di carattere amministrativo rispetto a questo tema. Sì, perché tanto... Grazie.
Va bene.
Dottor Cafagna, le chiedo la cortesia, se in separata sede o in consiglio, vuole dare informazione precisa al consigliere Bianchi su questo.
Beh, scusate, però io ho registrato, me li sono segnati tutti uno per uno, 12 interventi, di cui 10 dell'opposizione, però fate pace con voi stessi. Sì, ho capito, ma non potete dire una cosa e anche il contrario di quello che avete appena detto. Allora, Goldoni, cioè, che tu mi chieda di cancellare qualcuno, proprio tu, ha del satirico. Allora, basta. Allora, se vi interessano le risposte dell'assessore Meazzi, lui le dà, se non vi interessano, soprassediamo, non lo so. No, io sto parlando di chi è iscritto dopo l'assessore Ariati, quindi l'assessore Meazzi. Ma la smettiamo di interrompere, la smettiamo, mi sembra di essere all'asilo. Allora, assessore Meazzi.
In effetti dico, siccome ci sono delle sollecitazioni e oserei dire anche delle fake, allora o esco, diciamo, da questa cosa e poi rispondo magari per mail, oppure mi date il tempo tecnico di poter dare delle risposte e vediamo se sono fortunato di restare nei 3 minuti. Ma intanto, io su una cosa in qualche maniera mi indigno, è il fatto di rappresentare Milano come Beirut. Perché se io vado a leggere alcuni numeri, sì, che sta a Milano, almeno, diciamo, perfetto. E allora, se sta a Milano, il municipio 6 è Milano, bisogna anche poi citare i numeri di questa città, che io vedo il consigliere, per esempio, Uniti, che me ne darà atto in quanto per lavoro, mi sembra che svolge una tematica legata al commercio. Abbiamo praticamente una città che ha, ne ho presi solo così a caso alcuni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 record nazionali, ed è una delle città prime nel mondo per turismo, per la moda, per le start-up, e ha un'occupazione del più 1,7 che è un'occupazione ai livelli pre-crisi. Cioè, stiamo parlando di questi numeri di Milano in Europa e nel mondo. Per cui, ciò detto, si sta rappresentando una città, una metropoli, con dei problemi. Non sto nei 3 minuti, mi interrompo subito, ci metto 2 secondi e mezzo, non ho bisogno. Quindi stiamo rappresentando una città che a livello di numeri, a livello di statistiche, non è come viene dipinta. Poi mi dite, ha dei problemi, certo, ha dei problemi. Guardate, nel 2011, ve ne dico una, Bossi diede un bacio alla Moratti dicendo, in chiusura di campagna elettorale, ti do questo bacio perché tu possa riparare al più presto le buche in mezzo alle strade, perché una macchina era stata inghiottita. Ma io in quell'occasione non diedi la colpa, voglio dire, alla Moratti, perché lo sanno tutti e in tutte le città che quando nevica e fa freddo l'asfalto si deteriora, e quando nevica butti il sale l'asfalto si deteriora ancora di più. Qui il problema non è che si creano le buche, perché è sempre stata a Milano così, cioè non è una novità dell'ultimo secondo, sempre. È la capacità ovviamente di intervenire ad aggiustare le buche, cosa che peraltro prontamente, tenendo in considerazione anche lo stato del clima che ha continuato a piovere, quindi l'asfalto purtroppo, per fortuna, lo devi mettere quando il clima te lo può consentire. Si è già fatto un intervento di ripristino di alcune buche, perché i cittadini, quando mi hanno segnalato alcune situazioni, prontamente si è uscito e si è riparato, e in continuazione ci sono 8 squadre tutti i giorni fino a maggio che andranno a riparare ovviamente queste buche, e poi ci saranno gli interventi di manutenzione ordinaria per rifare l'asfalto. Cioè, per capirci, a oggi Milano non è in condizione, e non lo dico in tono polemico, come Roma, chiaro? Cioè, oggi c'è un problema, le buche si rompono a Milano, ci sono a Milano così come a Milano l'intervento è sempre, quindi non stai dicendo oggi, sempre stato rapido, anche quando Milano era governata dal centrodestra, e va a destra questa cosa, perché non fa bene a me o male a me, fa male a Milano che è la nostra città, quindi l'oggettività della situazione va narrata, perché sennò raccontiamo bugie, chiaro? Per il verde stiamo parlando di un municipio che è il primo, qui c'è il consigliere Esposito, che ha terminato quasi tutte le manutenzioni straordinarie, ne ha compiute 11 a memoria, vado sto andando, ed è uno dei municipi dove abbiamo la fortuna di avere anche un responsabile molto attento e molto capace che interviene pressoché sempre in maniera veloce per manutenzione del verde. Quindi come municipio è uno fra i tanti municipi, quindi non solo il nostro, tra i tanti municipi, che su quel pezzo lì funziona bene, e il verde pubblico di Milano è mediamente uguale alle più grandi città europee, non è peggio. Anche questa è una rappresentazione che io non mi sento per nulla di condividere. Rispondo a due questioni e poi finisco, perché purtroppo ho già sforato il tempo. Per quanto riguarda Anemoni, l'aveva segnalata, se vado a memoria, il consigliere Uniti, lì il lavoro è semplicissimo, bisogna fare l'asfalto, però siccome, voglio dire, le condizioni del meteo continua a piovere, non si può coprire la buca, e così come ti avevo risposto Paolo, non si può fare l'asfalto, ma è già un intervento in programmazione, quindi vuol dire che si fa quell'intervento appena le condizioni climatiche ce lo possono consentire. Per quanto riguarda poi dopo una cosa che la dico a tutti i consiglieri e consigliere, un conto è dire non mi ha risposto a un'interrogazione, un conto è dire la risposta non mi è piaciuta, voi capite che sono due cose totalmente diverse. Su questa cosa lo dico per una così etica professionale, in genere ho tantissimi difetti come tutti noi umani, però diciamo che sulle risposte tengo a essere puntuale e preciso, perché credo che sia un rapporto di educazione, a domanda do, quanto prima la risposta è comunque sempre nei tempi, e mediamente le mie risposte sono sempre molto prima della scadenza degli ultimi tempi, perché ci tengo, è proprio un rapporto che io vorrei avere con le minoranze, a domanda io do risposta il più presto possibile, poi la risposta può non piacere, è paziente, può capitare.
Grazie Assessore Meazzi. Allora, io in considerazione delle tempistiche chiederei a chi ha già parlato, se non ha delle questioni irrinunciabili, di rinunciare al proprio intervento. Allora, consigliera Russo, però abbia pazienza, il consigliere De Muro si era prenotato per fare basta parlare fra di voi, basta, se no interrompiamo la seduta. Ascolti, le stavo rispondendo, il consigliere De Muro, se non l'ha sentito, si era richiamato per fatto personale, quindi io sarei tenuta ad accogliere la sua richiesta, gli chiedo gentilmente se la ritira, però è sua facoltà, quindi non mi richiami sul regolamento, gentilmente. Non ha il microfono, aspetti.
Allora, siccome sono stato preso, ora Prati lo conosco come un consigliere molto attento e molto, molto serio, mi spiace che in questa occasione forse gli hanno dato delle informazioni sbagliate. Io quando facciamo i consigli nelle scuole, premettiamo sempre che siamo un consiglio, tutti non possono negare che noi ci intendiamo come consiglio, per cui facciamo l'iter normale di un consiglio. L'ultima volta il consigliere Piccolo si è espresso in un modo un po' cafone, direi. Prego, aspetta. Prego, prego, prego.
Consigliere.
Allora, non si è espresso bene. Non si è espresso. No, non si è espresso. Allora, siccome ci sono i testimoni, un rappresentante dei genitori si è offeso e si è arrabbiato contro di lui. Per favore, per favore. Io come presidente ho catechizzato il rappresentante dei genitori e ho difeso il diritto della minoranza a potersi esprimere. Vi chiedo a tutti i testimoni di quell'incontro di confermare quello che dico. Per cui io ho difeso il consigliere Piccolo difendendo la maggioranza. Uno. Ecco, questo ci tenevo a precisare e basta, ho finito. Per quanto mi riguarda,
basta. Io vorrei semplicemente che voi, anche quando siete innervositi, vi prenotaste adesso la risposta. Uno. Ma lei può rispondere. Va bene, allora sicuramente ha usato un termine inappropriato e lo... Consigliere De Muro,
scusate,
De Muro,
è vero o non è vero?
Basta però, consigliere De Muro ha usato un termine inappropriato. Poteva dire in maniera poco delicata, poteva usare... Consigliera Buro, si fermi. Allora, infatti, stavo dicendo, quando vi calmerete, non so quando, stasera, forse a luna di notte, stavo richiamando il consigliere De Muro a utilizzare, siccome ha una conoscenza della lingua elevata, magari dei termini più delicati, perché comunque diciamo che cafone è un'offesa, comunque la si voglia vedere, quindi si può dire che si è espresso in maniera impropria. Io non c'ero, quindi non posso entrare nel merito, ma di sicuro c'è un altro modo per dirlo. Ora chiudiamo. Grazie consigliere Pico. Basta consiglieri. Basta, allora, adesso Esposito, lei ha già parlato, quindi... Chi l'ha nominata, mi scusi? No, un conto è se lei viene nominato e basta, un conto è se il suo pensiero viene travisato. Il suo pensiero è stato travisato? Se parla di altro le tolgo la parola, l'avverto.
Perché, Presidente, rinnovo sempre l'invito a far parlare sempre le prime cittadine dell'inizio consigliatura, che lo dico. Ok. Al di là che io lo dico sempre a tutti i consigli. Ma simpaticamente, Presidente, lo dico all'assessore Meazzi, che forse non lo sa, non è il municipio 6 ad essere il primo, perché le voglio dare un'informazione, il municipio 5, che io presiedo, è stato premiato come miglior municipio nel 2017, soprattutto per il verde, che io presiedo e ho delegato. No, era simpaticamente, comunque questi sono i dati, mi spiace.
Bene, allora abbiamo concluso gli interventi dei consiglieri, mi rammarico per i cittadini, e a questo punto do la parola nell'ordine in cui mi sono arrivate le richieste, quindi in ordine temporale. Io ho per prima la signora Maria Dolorata Cruzzano, se è in aula si può avvicinare, magari qualcuno l'aiuti ad accendere il microfono cortesemente.
Buonasera, Allora, io faccio velocemente una precisazione su un argomento che si è trattato nella, non so come si chiama, se nel consiglio o nel, no, era la commissione tenuta dalla signora che lei ha di fianco, ed era la commissione dove sono venuti a presenziare i signori dell'MM. Allora, i signori dell'MM sono dilungati molto, hanno creato un po' di scompiglio quella sera perché vi chiedo scusa, non era la sede giusta per parlare dei nostri problemi. A quel punto io mi sono presentata ai signori dell'MM dando il mio numero di telefono e quello di un altro signore di via Inganni 67 del condominio dove abito, dove e loro ci hanno detto che prendevano in considerazione il nostro nominativo, però avrebbero avuto bisogno di una mia mail. Io ho scritto subito il giorno dopo al signor Mazzini una mail, no, non Mazzini, è un altro, però il nome non me lo ricordo, dopo ve lo dico, perché non mi ricordo il cognome. Comunque io non ho più avuto nessuna risposta. Quindi i problemi che noi abbiamo all'interno del condominio, del complesso, sono abbastanza seri, sono anche quelli della sicurezza, perché tra l'altro a noi interessa questo, ci sono parecchie persone anziane e abbiamo avuto dei casi di scippo e proprio anche vicino alle loro case, all'interno della casa, cioè della scala dove abitano le persone. Comunque, a parte questo discorso, avremmo dovuto vedere anche il discorso delle pulizie, insomma, un po' di cose che avremmo dovuto trattare nella sede giusta. Alla mia mail non ha dato seguito nulla, a me sembrava che forse anche per cortesia sarebbe stato bello, come stasera io ho mandato ieri una mail a lei e lei stasera mi chiama e mi fa intervenire, i signori dell'MM avrebbero potuto per delicatezza almeno mandarmi una risposta, non ho avuto neanche questa. Ecco, se voi potete sollecitare, perché io tra l'altro ho proprio delle cose, praticamente dietro di me ci sono 210 famiglie, abbiamo bisogno di comunicare con loro nelle sedi giuste e se ci vogliono dare una risposta noi li ringraziamo. Vi ringrazio di avermi dato la parola.
Grazie, buonasera a tutti.
Adesso la consigliera, nonché presidente appunto della commissione, magari le chiederà il contatto così vi potete raccordare. Grazie.
Benissimo, grazie tante, buonasera.
Ho la signora Palomares adesso.
No. No.
Però temo che quello non sia funzionante, eh. Deve andare, purtroppo ormai siamo limitati. Vediamo, riprovi, scusi. No, niente. Allora niente, allora si fidi e vada alla postazione. È acceso? No. E quello è acceso? Quello là è acceso. Quello là è acceso.
Qua si è acceso, buonasera.
Grazie.
Buonasera a tutti, buonasera Presidente, buonasera. Io sono venuta qua per quello che è successo in via Odassio. Io da tempo sono venuta qua per chiedere soprattutto la videosorveglianza, la sicurezza soprattutto per le persone anziane, le strisce pedonali e le buche, e fino adesso non c'è stato fatto niente. Anche i vigili del quartiere mi avevano promesso, purtroppo lì c'è anche l'estupro che è stato 15 giorni fa, una ragazzina che grazie a certe persone che passavano l'hanno salvato. La polizia corre ogni due giorni, anche di notte, non si sa. È un traffico di molto pericolo per le persone che abitano lì. Allora, io sono venuta per dire, le parole che voi mi avete detto l'anno scorso della videosorveglianza, delle buche e dell'illuminazione, la risposta la voglio oggi, almeno per riassicurare alle persone anziane. che sono più lì, quando escono dal cancello devono guardare destra e sinistra, non le danno il tempo di guardare perché io so che prima o poi scappa un morto di lì. Grazie.
Grazie signora Palomares. Allora, se gentilmente, dal momento che ho stampato solo la sua mail, mi dice le persone che aveva... No, tutto il... Ecco, se ci può ridire il suo nome.
Mi chiamo, buonasera a tutti, mi chiamo Domenico Merigioli, sono una delle persone a cui hanno bruciato l'auto in via Dazio. Sono uno degli ultimi e niente, io chiedo a tutti voi politici, persone del comune, comunque un aiuto, perché noi siamo, se abitiamo in Via Dazio, si sente?
Sì, okay.
Scusate, sono un po' emozionato. Il fatto che noi ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni, perché dopo 14 automobili bruciate per un valore complessivo circa di 30.000 euro di danni causati ai cittadini, gente che va a lavorare, gente che fa sacrifici per quelle cazzo di macchine, scusate il termine, noi siamo stufi, marci di tutta questa storia, siamo stufi, siamo povera gente, non siamo ricchi, siamo persone, io lavoro onestamente, pago le tasse onestamente, come tutti i concittadini qua presenti, paghiamo le tasse, quando chiedono una multa noi la paghiamo. Scusate, noi chiediamo solo un po' di sicurezza, almeno io chiedo che posso uscire di casa e non devo parcheggiare a 4 metri, a 4 km di distanza perché mi bruciano la macchina. Si rende conto? Mi sono dovuto indebitare, signora Presidente, per una macchina che serviva per il trasporto di un invalido, di una persona che non può camminare, e io vengo danneggiato. E dov'è lo Stato? Dov'è il Comune? Dov'è il municipio? Quello che è? Chiedo scusa.
Non si deve scusare, ci mancherebbe.
Buonasera a tutti.
Grazie, signor Merigioli. Allora, se non sbaglio, ecco appunto, Anna Pagani. Lei il signor, mi scusi.
Io sono Stefano Gallo. Faccio delega a mia cognata che ha avuto l'auto incendiata.
Prego, si sieda.
Provenienza Far West, perché Odazio, qua non ci sono molte cose da leggere sugli interventi delle persone, basta uscire di casa e si hanno i problemi. La gente ha paura di andare al parchetto, c'è una biblioteca in Via Odazio che io penso che conti pochissime presenze perché è posto al centro di questo parco, dove comunque fine settimana è luogo di festeggiamenti, feste e quant'altro, sicurezza zero, e poi quando ti succede che appunto nel giro di pochi mesi, distanza di pochi mesi, 14 auto bruciate, magari una telecamerina farebbe comodo anche per la sicurezza del mercatino comunale. È un mercato dove comunque ci vanno le persone, dove ci vanno le persone a fare la spesa. E quindi una telecamera a discapito degli scippi, a discapito degli incendi, non sarebbe male. Segnaletica stradale assente, le strisce pedonali ci sono proprio in prossimità dell'incrocio, non c'è il cartello perché è stato abbattuto e non è lì, cadavere. Insomma, siamo una zona un po' abbandonata, quindi non so chi può intervenire, magari si è parlato di fare un intervento presso Via Odazio, bene, venite a trovarci, magari le donne accompagnate perché avreste paura magari a passeggiare in questo parchetto.
Allora, grazie.
Non devo dire niente.
Grazie per l'intervento. Do un attimo la parola alla Presidente della Commissione Sicurezza a questo titolo.
No, magari sia Palomares che gli altri due signori possono venire alla commissione che indiremo a breve. Maria, alla commissione che indiremo a breve potete venire anche voi, quello sulla sicurezza, così magari riusciamo anche a mettere insieme un pochino le cose. Grazie.
Grazie.
Allora, poi naturalmente io vi posso passare anche i contatti dei signori, così li possiamo avvertire quando sarà convocata la commissione. Infine ho un ultimo intervento, signor Bonica, spero di non sbagliare l'accento. Prego. Aspetta, scusa. Mi sa che senza voler...
Ecco. È andato. Buonasera a tutti. Allora, io è la terza volta che vengo qui qui da voi a parlare di un problema che mi sta molto a cuore, riguardo al discorso delle corsie preferenziali. Allora, io abito in Viale Misurata, a metà strada fra Piazza Tripoli e Piazza Bolivar. E in quel punto c'è un semaforo che consente l'inversione di marcia o l'ingresso nella via laterale, via Favretto, che è un incrocio disgraziato, perché regolarmente ogni 15 giorni c'è un incidente abbastanza grave causato nel 90% dei casi da motociclisti imprudenti. La corsia preferenziale è una corsia di alta velocità per le motociclette, evidentemente. Capisco che sia giusto, è un diritto e anche un'agevolazione del traffico che le motociclette circolino sulla corsia preferenziale, ma limitarne la velocità ritengo sia importantissimo, anche perché in prossimità di questo incrocio c'è un attraversamento pedonale molto importante, che è quello che consente a tutti i bambini che frequentano la scuola azzurra di attraversare la circonvallazione, ed è un incrocio che diventa molto pericoloso per i bambini, anche perché, nonostante le richieste, non sono stati ancora capaci di aumentare il tempo del verde di attraversamento. Io tutte le mattine con mio figlio devo fare la corsa, è un attraversamento anche per non vedenti. Immagino un non vidente, e ce n'è qualche persona purtroppo non vedente che abita in via Favretto, non riescono a finire il percorso. Basterebbe aumentare di 15-20 secondi il verde, visto che comunque le macchine nel lato sono bloccate, non è che possono sfrecciare e correre. Sempre sul riguardo via Zuara, come dicevo prima, esiste un rilevante presso scolastico frequentato da moltissimi bambini. In questa strada regolarmente moltissimi genitori accompagnano a scuola i bambini parcheggiando in doppia e tripla fila sulla via Zoara. Quindi diventa molto pericoloso per i bambini che, se attraversano la strada tenuti dai genitori, rischiano veramente tanto. Sì, i bambini sono costretti a queste pericolose gincane tra le macchine, motori sempre accesi, grosso inquinamento e fastidiosissimi odori di gas di scarico. Poi tutte la moda dei SUV che c'è oggi sono tutte macchine molto grosse e ingombranti. Ecco, allora io ritengo che per questi problemi sia necessario innanzitutto che questo benedetto incrocio sia segnalato in maniera decisa e forte, con segnalazioni a terra, con l'indicazione del limite di velocità di zona 30 km all'ora, non lo so, un cartello attraversamento scuola, attenzione attraversamento scuola, attraversamento bambini, insomma che sia segnalato con poca spesa, immagino anche, così come la situazione di via Zuara, se ci sia una presenza fissa di vigili urbani, soprattutto nelle ore di ingresso e di uscita della scuola dei bambini, come vedi in tante altre zone di Milano e in tanti altri quartieri. Ecco, questo lo ritengo molto importante, perché quando c'è stato il problema del traffico della linea 50 in Piazza Tripoli erano presenti mediamente dai 12 ai 14 vigili al giorno per 8 ore, quindi credo che mettere un vigile la mattina della scuola sia abbastanza importante, anzi sia necessario. Ecco, poi l'ultima domandina è, sempre in questo, sotto casa mia praticamente sto parlando, hanno tolto dei parcheggi perché hanno fatto la fermata provvisoria dell'autobus 50. In prossimità di questa fermata hanno fatto tre parcheggi di carico e scarico, ho già preso la multa anch'io pur essendo residente, di carico e scarico. Non capisco qual è il senso, visto che negozi non ce n'è, c'era un bar e quello che vende le motociclette, che occupa indistintamente marciapiedi o parcheggi a pagamento, e quindi non capisco il senso di questi tre parcheggi di carico e scarico. Grazie, è tutto.
Grazie per il suo intervento.
Prego.
Insomma, io ho i suoi contatti, quindi come sempre li trasmetterò.
Sì, vorrei, siccome è la terza volta che vengo, ci tengo ad avere delle risposte e soprattutto dei risultati.
Così, se non sbaglio, ve li avevo inoltrati stamattina o questo pomeriggio. Grazie. Prego, Presidente.
Sì, allora, io dico qualcosa sul tema del diviodazio. Ci siamo già visti e ci siamo già parlati diverse volte un po' con tutti, con molti degli interlocutori che sono qui stasera. Allora, il tema chiaramente, come sappiamo tutti, è complesso ed è facile fare da un lato promesse e dall'altro strumentalizzare i problemi. Il tema è che siamo in un quartiere che ben conosciamo, che oggettivamente non negli ultimi 5 anni, ma negli ultimi 20-30 anni probabilmente non ha avuto quel tipo di investimenti di cui necessita. Parlo di un orizzonte ampio anche con riferimento al fatto che si sono alternati poi diversi governi, abbiamo governato un po' l'uno, un po' l'altro, ma probabilmente quello che è stato fatto dall'uno o dall'altro non è ancora sufficiente, probabilmente ci ha portato a una situazione in cui i problemi sono esplosi. Allora, so che è difficile avere pazienza, io ho sentito gli interventi dei cittadini e devo dire molta vicinanza anche nei confronti di quello che ci raccontavano. Io capisco che vedersi vandalizzata un'auto e bruciata un'auto non è una cosa piacevole, soprattutto se uno la usa per lavoro, per trasporto disabili, per cose tutte importantissime. Il tema è che su quel quartiere oggi, con tempi diversi da quelli che il cittadino si aspetta, e questo lo capisco, c'è un'attenzione da parte delle istituzioni, dell'una e dell'altra parte per la verità, perché c'è un progetto di riqualificazione che riguarda Regione Lombardia e Comune di Milano, assieme anche all'Unione Europea, quindi parlo di istituzioni che hanno colore politico diverso, quindi non sto tirando il merito né da una parte né dall'altra, che prevede investimenti molto importanti in un quartiere di periferia. Probabilmente sono quelli che sono mancati negli ultimi 30 anni, perché se ci fossero stati negli ultimi 30 anni non saremmo nella situazione in cui ci troviamo adesso. Adesso questi investimenti ci sono, i soldi sono stanziati, i lavori, alcuni sono già partiti, l'abbattimento del 181, l'orienteggio 181 è un esempio, alcuni partiranno quest'anno sull'asse del Giambellino, altri partiranno l'anno prossimo su tutte le vie interne del quartiere, ce lo siamo detti più volte, ci saranno 7 milioni e mezzo nello specifico circa sulla riqualificazione delle strade solo nel quartiere Giambellino, Segneri, Apuli, Odazio, che riguarderanno in 3 annualità, 2 milioni e mezzo per annualità circa, riguarderanno tutte le strade del quartiere, quindi io capisco quando mi si dice ci sono le buche, lo so, lì sono stati stanziati 7,5 milioni di euro per la sistemazione di tutte le strade di tutto il quartiere. Quando si parla di biblioteca sono problemi che conosciamo, sono stati stanziati, adesso non ricordo la cifra esatta, mi pare 6 milioni di euro per il rifacimento della biblioteca ed è stata bandita la gara ed è stata già vinta la gara, quindi sono tutte cose che sono state messe sul piatto e che però vogliono il loro tempo per essere realizzate. E io capisco che è difficile, davvero lo capisco, perché poi quando si vive una situazione del genere non ci si spiega come mai non si vede un intervento immediato laddove si percepisce il bisogno di intervento immediato. Purtroppo abbiamo anche noi alcuni vincoli, alcuni limiti burocratici già nelle piccole cose. Immaginatevi purtroppo quando si tratta di cifre alte che ci impongono dei tempi diversi da quelli che noi per prima vorremmo. La cosa che posso dirvi è che da qui a 3 anni tutto il quartiere vedrà una riqualificazione ambientale, che vuol dire strade, vuol dire marciapiedi, vuol dire illuminazione e una serie di altre cose, in 3 annualità diverse, Giambellino, vie interne e poi per la terza annualità Odazio, ci sarà la nuova biblioteca, ci saranno interventi sugli alloggi popolari che sono un grosso pezzo del problema, perché poi le persone che delinquono, che voi ci segnalate in strada, sono molto spesso le stesse che per delinquere occupano le case lì vicino, e quindi risolvere un problema nelle case vuol dire anche risolvere un problema fuori dalle case, perché vuol dire portare un altro tipo di popolazione anche all'interno del quartiere, quindi togliere la parte che sta lì per delinquere, io direi non quelli che sono lì per bisogno, quelli che stanno lì per delinquere, e cercare di sostituirli con persone che come voi vogliono vivere il quartiere in maniera decente. Quindi i tempi sono questi. Sul tema delle forze dell'ordine noi abbiamo un'interlocuzione in realtà molto serrata, sono partiti anche, lo dico su questo ma lo dico anche su altre questioni, alcune indagini da segnalazioni che sono partite proprio dal municipio, anche da segnalazioni che ci hanno fatto i cittadini, e siamo arrivati anche ad alcuni arresti in riferimento a segnalazioni partite dai cittadini. Il tema della telecamera nella ricicleria è un esempio di questo tipo, lo citava prima l'assessore Ariazzi, la telecamera davanti alla ricicleria l'abbiamo messa su suggerimento dei carabinieri, che ci dicono se qualcuno scarica il rifiuto abusivamente è un reato, diciamo una sanzione abbastanza banale, se qualcuno minaccia per farsi scaricare i rifiuti ci mette nelle condizioni di agire con più forza, e allora è stata richiesta per esempio una telecamera per permettere questo, per permettere di perseguire chi fa quel tipo di azione. Le cose hanno bisogno purtroppo di un tempo per vedere la luce, questo vale per tutto quello che con cui noi abbiamo a che fare come amministratori, a noi sta diciamo fare il nostro pezzo perché le cose succedano. Io mi scuso ancora coi cittadini perché i tempi sono purtroppo più lunghi di quelli che vorremmo, ma ci si sta impegnando in questo senso. L'ultimo pezzo è il tema della telecamera che ci è stata segnalata. Il municipio, sapete che ha dato priorità sulle telecamere specificamente su quel quartiere, avevamo chiesto, assessore Riazzi, 4-6 telecamere, 6 telecamere sul quartiere Giambellino Lorenteggio, su quei due erano già tutto il quartiere, intendo sempre il quadrilatero, quando parlo di quartiere Giambellino Lorenteggio intendo quel quadrilatero, due sono già presenti, laddove le avevamo richieste in realtà sono già presenti, le altre 4 vengono installate. C'è un punto sulle telecamere, alcune sono già state installate, quelle da noi richieste, per altre non c'è ancora stata l'installazione perché i pali su cui installarle devono avere una predisposizione specifica, cioè devono avere la connessione, giusto, dati mi pare, per poter funzionare. Laddove il palo non ha la connessione è necessario fare prima questo intervento e poi l'intervento della telecamera, quindi telecamere acquistate, è necessario predisporre i pali per poi mettere le telecamere.
Grazie, grazie Presidente. Allora, come sapete purtroppo, almeno la signora Palomansi che ci frequenta da tanto lo sa, purtroppo non posso darvi ulteriormente la parola, però c'è la massima disponibilità, eventualmente, sì, esce adesso viene il Presidente o insomma verranno da voi per prendere le vostre segnalazioni. Viene l'assessore alla sicurezza direttamente da lei, non viene l'assessore alla sicurezza, però aspetti che le diamo comunque le risposte, ma non in questa sede con un ulteriore dibattito. Allora, a questo punto vado con la nomina degli scrutatori. Allora, giovane Yuri Costa, che essendo più giovane è più attento di tutti noi, poi per riequilibrare un pochettino cosa possiamo mettere? Un Garlaschelli e... e poi chi vogliamo mettere? Sarina è una persona seria. Vabbè, ma è uno dei tanti, perché non ho mica detto che è l'unico. Allora, nominate gli scrutatori, a questo punto abbiamo da approvare molti verbali. Allora, seduta numero 20 del 25 maggio 17, 22 del 22 giugno 17, 32 del 23 novembre 17, 33 del 30 novembre 17, 35 dell'11 gennaio 18 e 37 dell'8 febbraio 18. Espletate le formalità, andiamo a entrare nell'ordine del giorno. Allora, su questa prima delibera vorrei l'attenzione dei consiglieri e vorrei stabilire un clima un po' più tranquillo rispetto a quello che c'è stato fino a questo momento, perché si tratta di una delibera che secondo noi ha un'importanza particolare. Io ringrazio anche le persone che hanno avuto pazienza finora di aspettare e leggo molto velocemente
i punti salienti di questa delibera, che è la proposta di intitolazione al consigliere Romolo Guarino dei giardini di Piazza Negrelli. Allora, faccio una breve premessa: chiunque conosca o abbia conosciuto appunto il nome di Romolo Guarino, vi chiedo ancora silenzio su questo momento, sa quanto egli fosse devoto al suo ruolo pubblico e quanto fosse attento all'espletarlo. Il consigliere Romolo Guarino è stato consigliere di zona 6 per 4 mandati, residente a Milano dal 58, 4 figli e 10 nipoti, dal 63 al 93 ha lavorato presso la Motta, impegnandosi anche nel consiglio di fabbrica. Dal 1976 ha vissuto a Ronchetto, un quartiere popolare, si è sempre impegnato per qualificare questo quartiere e renderlo sempre più vivibile, ricoprendo il ruolo di presidente del comitato di autogestione. Non si è occupato solo di casa, ma anche di tutti i problemi legati all'ambiente e alla viabilità del quartiere, operando attivamente all'interno del comitato come vicepresidente. La sua presenza come amministratore locale è iniziata sul territorio nel 1977, quando i consigli di zona erano 20. Ha continuato ad operare all'interno del decentramento di Milano, convinto che solo questa fosse la giusta dimensione per far incontrare le esigenze dei cittadini con l'amministrazione locale e comunale. Ha dedicato particolare impegno e numerosi interventi alle problematiche del Ronchetto sul Naviglio e nello specifico si è battuto al fianco di tanti altri cittadini per l'apertura del centro Tre Castelli e la riqualificazione di Piazzale Negrelli. Era un politico vero che incarnava l'ideale del servizio ai cittadini. Non ha mai cercato di ricoprire cariche più importanti, ha preferito spendersi tutta la vita per un meticoloso lavoro nell'istituzione più vicina ai cittadini. In quartiere tantissimi cittadini lo conoscevano e riponevano in lui grande fiducia per il suo essere concreto, non ideologico nel suo modo di cercare risposte e percorsi praticabili per ottenere risultati che migliorassero la vita delle persone. Non si preparava i discorsi, non aizzava i cittadini e aveva un profondo rispetto dell'aula in cui sedeva e del ruolo che ricopriva. Potremmo dire molto di più, ci fermiamo qua, ma mi fa piacere condividere con voi, con i cittadini, con i consiglieri questo momento. Spero che l'aver letto queste parole ci sia anche di, diciamo, monito a svolgere il nostro lavoro nel modo migliore, più corretto e più vicino al territorio. Quindi, insomma, delibereremo, spero, fra molto poco, l'intitolazione al consigliere Romolo Guarino. Assessore Ariassi.
Sì, due parole soltanto in aggiunta al profilo che la Presidente ha letto, che accompagna la premessa della delibera fatta dalla Giunta, che oggi diventa una proposta consigliare. Romolo Guarino è stato, io penso, oltre alle belle parole che sono scritte in questa delibera, un uomo che ha servito con passione, con grande trasparenza e con grande impegno le istituzioni in cui lui ha vissuto per molti anni. Io ho avuto modo di fare un pezzo della vita politica e amministrativa insieme al consigliere Guarino e devo dire che per me è un insegnamento e credo per molti come me è un insegnamento, perché con quel suo carattere e con quella sua attenzione alle parti più bisognose delle persone che stavano intorno a lui nel suo quartiere, ha dedicato, credo, gran parte della sua vita. C'è un simbolo che merita di ricordare questa figura straordinaria ed è che se qualche giorno fa si è chiusa una gara per assegnare di nuovo la gestione del centro Tre Castelli, lo si deve a lui e a moltissimi altri consiglieri che insieme a lui hanno trascorso notti, hanno occupato quel luogo e una maggioranza diversa da quella che oggi propone questa intitolazione ha consentito insieme a Romolo Guarino di poter aprire la strada a quello che oggi è per il quartiere un grandissimo punto di riferimento. Che cosa dire? Non finisce qui, quindi non sarà domani.
l'intitolazione. Abbiamo fatto, e spero che davvero faccio un appello a tutto il Consiglio, maggioranza e minoranza, di uscire con una votazione davvero unita su questo tema, perché io ho sentito nelle scorse settimane grandi apprezzamenti da parte non soltanto della maggioranza, ma anche di consiglieri di opposizione che con molta onestà politica hanno saputo valorizzare l'impegno e questa figura. Ci sarà un ultimo atto dopo di questo, che sarà l'approvazione, che è di competenza della giunta comunale. Io mi auguro che i tempi siano davvero stretti, che tra non molto la famiglia, i cittadini, noi tutti possiamo davvero poter passare davanti a quella targa, fermarci un istante e ricordare in silenzio la grande figura di Romolo Guarino.
Consigliere Esposito.
Grazie Presidente. Sì, mi unisco anch'io a finalmente questa delibera, aspettavamo da tempo. Ho conosciuto consigliere Guarino nel 2011 su lati opposti, è sempre stato rispettoso della allora come oggi dell'opposizione, ha sempre cercato un dialogo con noi, quello che manca purtroppo in questa consigliatura, forse l'unico che poteva essere in grado di fare altrettanto è il consigliere Gallaschelli, ma vedo che è sempre, diciamo, in questa fase un po' taciturno, però l'insegnamento di Guarino forse l'ha accolto di più Eugenio, più di tutti noi, penso, e di questo lo ringrazio, anche se non interviene in modo favorevole qualche volta verso l'opposizione. Quello che faceva Guarino interveniva anche a nostro favore, e questo gliene do alto, e merita oltretutto l'intitolazione di questa appunto di questa piazza Negrelli, che lui ha voluto tanto, che lui è Giardino Negrelli, scusate, non uccido nessuno. Per cui sono molto favorevole a questa delibera, e in più dirò che quando è stata inaugurata anche Piazza Negrelli, che appunto peccato che è mancato il consigliere, ero lì ed ero felice per quello. Quindi non posso che dare merito a questa delibera, e ringrazio chi l'ha scritta, ha scritto veramente una bella delibera, e faccio i miei complimenti, grazie.
Grazie consigliere Esposito. Consigliere Uniti.
Sì, grazie Presidente. Innanzitutto complimenti a chi ha scritto quella premessa su Romolo. Faccio una prima parte che è un intervento di carattere personale. Con Romolo abbiamo fatto 10 anni di attività qui in Consiglio assieme. Lui allora era opposizione, io ero in maggioranza, allora era forse non più giovane, ma comunque più giovane di adesso, sicuramente presidente di commissione, e con lui ci siamo sempre confrontati in maniera franca, anche in maniera accesa, ma sempre nel rispetto delle persone. Romolo è un esempio, appartiene a quella vecchia classe politica che ormai è scomparsa, ahimè. È quella persona a cui ci si poteva scontrare, ma non c'era mai astio personale, era una persona veramente squisita. Io ho imparato tanto da lui come atteggiamento all'interno della sala, a volte scoppiava, voi non l'avete conosciuto durante gli interventi di opposizione, sembrava che lì per lì gli scoppiasse la giugulare tanto che urlava, poi dopodiché si usciva, beh, i consiglieri anziani lo conoscono, chi come me, poi caspita, adesso diventava paunato, non riusciva più a trattenersi, no? Poi dopo si era fuori a ridere e a scherzare, perché... ma questo lo dico ai più giovani, anche in virtù degli scontri che ho avuto con l'assessore, gli attacchi personali, questo Romolo insegnava, sono attacchi, non sono mai attacchi alla persona, sono attacchi al momento politico, cioè si esaurisce lì, voglio dire, è finita lì, non c'è mai nulla di personale, e Romolo apparteneva a queste persone, peraltro era una persona che noi nelle commissioni, veramente era quasi un vicepresidente, era un governo ombra, lui insieme ad altri consiglieri di alta levatura, c'era la Vignola, c'era Mezzetto, era una bella opposizione per noi, cioè noi entravamo in aula e quando vedevamo Romolo ed altri che scaldavano i motori c'era da aver paura in senso politico. e veramente sono contento di quello che avete fatto. Poi mi sono confrontato con gli amici del gruppo, ovviamente, certamente condividiamo e voteremo favorevolmente questa iniziativa. Grazie.
Grazie, consigliere Uniti. Consigliere Prati.
Grazie, anch'io appartengo, diciamo, ai consiglieri della vecchia guardia, quindi non posso che ringraziare per quello che è stato scritto e detto di Guarino, perché effettivamente Romolo era quello che è stato detto stasera, e sicuramente anche molto di più. Io mi ricordo che secondo me era veramente una persona che ci credeva, faceva politica con la P maiuscola, era veramente uno che ci credeva, ci metteva il cuore, quindi ci metteva l'anima, e a volte veramente si agitava, ma mai per una questione personale, sempre perché credeva in quello che diceva. Ricordo in particolare anche le riunioni dove io ero presidente della commissione scuola di maggioranza, c'erano tutti i consiglieri dei vari gruppi politici, e c'erano dei gruppi di lavoro che organizzavamo in zona Barona per la gratuità della refezione scolastica, quindi i primi tempi che ricordo Guarino insieme ad altri vecchi consiglieri come Lettieri, come la signora consigliera Vignola, ecco, erano bei tempi anche grazie a persone come Romolo, per cui non posso dire che, oltre a quello che è stato detto, soltanto che quando io passo da Piazza Negrelli penso a lui, e adesso mi fermerò, spero, su questa lapide, veramente molto volentieri, per portargli un saluto. Grazie.
Grazie. Grazie a tutti per il rispetto che avete mostrato verso questa persona eccezionale. E mettiamo al voto. Abbiamo un problema tecnico con la consigliera Clema che vuole votare. Sì, ci mancherebbe, no, ma intanto segnalavo che c'è un altro problema tecnico qua da noi, insomma. Ha provato anche a mettere e togliere la tessera. Guarda di là ci sei. Adesso. Oh. Adesso possiamo chiudere. Allora, favorevoli 30, contrari 0, astenuti 0, delibera approvata. Bene. Dopo questo momento anche un po' emozionante, torniamo a cose più prosaiche, ma speriamo anche, potremmo anche rimanere in questo stato un po' più amichevole per un po' di tempo. Allora, passiamo alla seconda delibera, parere sull'utilizzo di arcate ferroviarie e area circostante per la realizzazione di un progetto di valorizzazione culturale e sociale. Clema, era un errore questa prenotazione, quella di... Ok. Presidente Delfini.
Grazie Presidente. Allora, l'ho portata in commissione settimana scorsa, leggo due punti dell'atto che ci ha fatto la richiesta, perché sarò breve e chiaro. Allora, si segnala che è pervenuta in data 4 luglio 2017 presso la direzione casa una comunicazione di manifestazione di interesse da parte di un'associazione attiva nel territorio di competenza del municipio 6 per l'utilizzo delle arcate ferroviarie e dell'area in oggetto, al fine di realizzare attività espositive e piccoli laboratori artigianali. A seguito di tale manifestazione, l'assessorato ai lavori pubblici e casa ha richiesto la formale disponibilità a RFI, Rete Ferroviaria Italiana, che è la proprietaria delle arcate, per assegnare gratuitamente tali spazi tramite procedura a evidenza pubblica a soggetti operanti nel territorio che svolgono attività di carattere sociale e culturale. detto questo pezzo perché cioè, inquadra perfettamente la situazione. L'oggetto del parere è appunto se siamo favorevoli o meno all'utilizzo di queste arcate, delle 8 arcate ferroviarie, con il passaggio tra Viale Castle e Via Malaga e la particella 117, un terreno di 110 metri quadri prospiciente a queste arcate. Quindi la richiesta di parere è compreso sia appunto l'utilizzo delle arcate e la funzione di queste arcate e lo spazio davanti. Premesso che nella proposta di delibera c'è un errore di trascrizione nel deliberato, propongo, lo dico già adesso così magari lo metto già in discussione, anche un emendamento per arricchire ulteriormente la delibera e propongo che a posto di esprimere parere favorevole eccetera eccetera è di esprimere parere favorevole al progetto di valorizzazione culturale e sociale rivolta alle fasce giovanili e di raccomandare che tale intervento garantisca, due punti, il libero accesso ciclopedonale da via Malaga e l'arcata di Viale Cassola, questo perché ovviamente come indicazione diamo la completa permeabilità anche in previsione, visto che era già prevista nei vari piani, volevamo comunque garantirlo nel deliberato. Una maggior fruibilità degli spazi aperti assegnati, sembra scontato però è giusto comunque segnalare che questi interventi devono volgere a questo obiettivo e l'impegno ad una maggior pulizia e illuminazione dello spazio aperto antistante, stiamo parlando dello spazio che loro gestiscono, anche questo è un punto che troviamo comunque importante proprio perché il tema della pulizia, il tema dell'illuminazione è un tema molto sentito in quell'area che pur essendo stata ripulita negli ultimi anni e con alcuni interventi del comune, ricordo è stata messa una sbarra nel 2014 proprio per eliminare il problema della discarica abusiva, cosa che effettivamente è successo, nel senso che da lì non c'è più stato nessun problema, anzi adesso qualcuno si addentra, gira già quell'area. Ovviamente un rivitalizzare quell'area, un intervento per renderla, per dargli una funzione, quindi renderla più vivibile, anche più piacevole da attraversare, anche da camminare, da vedere, sicuramente migliora la condizione di un'area che ricordo quando era 5-6 anni fa era uno stato pietoso che problemi di igienici sanitari, problemi anche di sicurezza reale percepita, quindi ovviamente è un continuo camminare, procedere avanti per migliorare la qualità dello spazio. Grazie.
Grazie Presidente Delfini, se poi magari ci porta l'emendamento così lo teniamo qua agli atti. Consigliera Russo.
Allora, abbiamo affrontato l'argomento nell'ultima commissione, però mi era parso, e chiedo a Fabrizio delucidazione, di capire che era un'area comunque esclusivamente di Ferrovie dello Stato. In realtà qui si sta parlando di altri 110 metri quadri di via Malaga. Quindi, ritorno a quello che ho detto in commissione, noi deliberiamo che cosa? Cioè, un parere favorevole a cosa? A chi? Cioè, io veramente non riesco a capire. Si vuole fare un bando per qualcosa, si faccia il bando, ci chiedano di collaborare alle linee guida. A favorevole a, non si sa bene che cosa, però 110 metri quadri sono del comune, particella tot, foglio 516. Poi l'arcata delle ferrovie, ok, le ferrovie dicono va bene. Poi su quel punto lì però avevamo già pensato di fare il passaggio per la pista ciclabile. Cioè, mi sembra che ci sia un sacco di roba dentro questa cosa qui e io eviterei invece di votare favorevole e invece chiederei che ci siano delle linee guida, di qualcosa di più specifico, perché così non vuol dire nulla.
Grazie consigliera Russo. Consigliere Goldoni.
Allora, quanto emerge da quanto ha detto da Delfini e da quanto c'è qui scritto, è chiaro che esiste un progetto, ma noi non è stato fatto vedere volutamente, visto che qua anche le ferrovie l'hanno visto e hanno dato un parere favorevole. E noi comunque diamo parere favorevole al progetto. Va bene. Poi il titolo è parere sull'utilizzo di arcate ferroviarie e aree circostanti per la realizzazione di un progetto di valorizzazione culturale e sociale. e questa è come c'era stata venduta, o meglio, noi diciamo solo che cosa ci piacerebbe, poi il progetto ci arriverà dopo, e invece noi, come dicevo io, praticamente la vasellina dobbiamo sempre averla qua a fianco, perché noi qui diamo parere favorevole a qualcosa che c'è già, e per come è scritto è chiaro che noi l'abbiamo anche visto, cosa che invece avete tenuto a noi nascosta. Ma la cosa più divertente è che questa delibera dovrebbe, o meglio, nel considerato che è chiaro cosa noi dovremmo fare, perché l'accordo già c'è, poi qui non è scritto quello che ha detto, che ha letto nella lettera, che gli spazi vengono dati gratis, però qui non lo scriviamo perché è meglio non scriverlo, lo diciamo e via. Però il comune con le ferrovie dovranno fare la selezione, la procedura di selezione, quindi il bando. Noi come municipio avremmo dovuto dare le linee guida sull'utilizzo, mentre noi, non sapendo nemmeno il progetto, non sapendo neanche qual è la volontà di cosa ci vogliono far dentro, diciamo come linee guida che va bene fare spazi espositivi e piccoli laboratori artigianali, che è la cosa che già hanno concordato. Quindi non ho ben capito noi che linee guida diamo, perché c'è un progetto che prevede che vengano fatti degli spazi espositivi e degli spazi per il laboratorio artigianale, il comune e le ferrovie hanno già detto va bene, il comune si prepara a fare il bando attendendo nelle nostre linee guida, e le nostre linee guida sono va bene che facciano degli spazi espositivi e dei piccoli laboratori artigianali. Ora, che linee guida sono? Va bene, voi naturalmente la vostra maggioranza vi dovete prostrare e dire sì, ditelo, però qua è una presa per i fondelli all'intelligenza nostra. Almeno in commissione ci dovrà essere il progetto, tanto per avere un'idea, visto che esiste, di cosa si vuol fare. E visto che gli spazi vengono dati gratuitamente, noi avremmo dovuto mettere dei paletti per chi prendeva questi spazi gratuiti, perché attenzione, l'attività espositiva è anche una galleria d'arte che espone i quadri, quindi noi a una galleria d'arte che espone i quadri gli diamo lo spazio gratis, va bene. Il laboratorio artigianale può essere qualsiasi attività produttiva e noi gliela diamo gratis, va bene. I paletti che noi diamo è: ci sono degli spazi, li diamo gratis comunque. Allora attenzione, le ferrovie dei loro spazi risponderanno a loro stessi, i nostri 100 metri li diamo gratis per beneficenza perché va bene così, e poi ci autoprendiamo in giro non indicando niente, e anzi, oddio, mettere un oggetto che è un qualcosa di totalmente diverso dal deliberato, che non c'entra niente con quello che è il nostro incarico specificato, quindi dare delle linee guida perché il comune possa fare il bando tenendo conto dei paletti che noi mettiamo. Vedete voi.
Grazie consigliere Goldoni. Consigliere Di Renzo.
Presidente, io rimango esterrefatto e senza parole. Direttore, mi rivolgo anche a lei, io non so se ha scritto questa delibera, ma non ha né un punto di partenza, un soggetto e un complemento oggetto, solo il verbo. Secondo me, se noi dobbiamo fare un qualcosa, per un soggetto e un complemento oggetto. Cioè, tanto per. La leggo, ma magari sono stupido io, probabilmente chiedo scusa. Al municipio 6... è arrivata una richiesta di un parere. Da chi? Da chi è arrivata? Da chi? Chi gliel'ha fatta la direzione casa? Il parere, cos'è? La direzione casa si è alzata un giorno e ha detto: ciao, faccio un progetto, ve lo do, datemi un parere. Non c'è. Goldoni. Dobbiamo votare una cosa, ma non c'è. Il sesto degli angeli. Stasera votiamo il sesto degli angeli. andata, che prevede di fare delle bancarelle praticamente sull'area di proprietà di RSI. E cosa c'entriamo noi? Sinceramente, cosa c'entriamo noi? Perché devo dare un parere? Su cosa? Su cosa? Dove c'è scritto? Che cosa c'è scritto? Funzionale di che cosa? Che non c'è niente, non c'è un processo, non so a chi do il parere. Non lo so. RFI decide di usare quest'area? Bene, sono contento, è sua, non è comunale. La comunale è 310 metri quadri? Cioè, io che non frequento la sua commissione non ho capito nulla. Potrebbe essere un'estrema sintesi, ma veramente non lo so. Dopodiché, perché ne dobbiamo dare un parere? Che tipo di parere è? Vincolante, non vincolante? Che cosa sto votando? Ma mi rivolgo anche a voi membri della commissione, e voi di maggioranza, scusate. Che cosa state votando? Ci dobbiamo, stavo facendo un esempio colorito, ma non mi sembra che ci sono delle donne presenti. Però mi sono fermato prima. Cioè, io ho visto che lei e anche il Presidente si siete iscritti per dare magari delle risposte, vi ringrazio. Ma io chiedo il ritiro, la riformulate, la mettete giù meglio. Dopodiché, quando io so che cosa posso votare, che non vuol dire che voi me lo raccontate, ma lo scrivete, va scritto, a quel punto entriamo nel merito. Se no, di che cosa entro nel merito? Un parere funzionale per fare delle bancarelle? E boh! Su un'area che non è di mia proprietà, ma io posso dare questo parere? Poi, chi è che mettiamo dentro? Chi è che fa le bancarelle? Si fa un bando? Non si fa un bando? Non si capisce. È una assegnazione diretta? È un comodato d'uso gratuito? Abbiamo un ente pubblico che è RFI, che ha una sua normativa interna, che può decidere se dare a qualcuno o qualcos'altro. La dà il comune lo dà con un bando alle associazioni? C'è un'assegnazione diretta? Come funziona? Dove è scritto? Io vi chiedo, per cortesia, di ritirarla. Se no, votatela, il voto mio e di Forza Italia, perché invito i membri di Forza Italia, non parteciperemo al voto, ma non apriamo neanche il dibattito, perché non so su che cosa.
Grazie, consigliere Renzo, Presidente.
Sì, provo a chiarire un po' meglio il perimetro dell'operazione, perché mi rendo conto che possa essere travisato, anche perché c'è un errore effettivamente di trascrizione nel dispositivo, che credo sia poi quello che ingeneri un po' le perplessità che voi avete espresso. Allora, questa proposta di deliberazione, vabbè, parte dalla giunta di municipio, che rispetto a una richiesta specifica dell'assessorato alla casa, in questo caso, scusate il gioco di parole, ha ricevuto da RFI sostanzialmente una richiesta di parere in ordine al fatto di fare un bando pubblico per selezionare soggetti che utilizzassero le arcate per fini culturali e sociali. Allora, questa specifica cosa nasce, vado ancora a ritroso, da una manifestazione di interesse di un soggetto specifico del territorio, un'associazione, che ha presentato una richiesta di utilizzare delle arcate per farne dei laboratori sociali, degli spazi espositivi. Quindi, il tema, vi faccio proprio la cronistoria di quello che succede per capire, abbiamo riavvolto il nastro, adesso cerchiamo di capire bene come si sono sviluppate le cose. Allora, ci sono delle arcate abbandonate da molti anni, chiuse, completamente chiuse, in cui normalmente né il comune, né RFI, né il municipio aveva immaginato un utilizzo, semplicemente sono un muro. Quindi noi vedevamo un muro, nessuno si è immaginato di utilizzare queste arcate. C'è una realtà del territorio, e viva Dio che ci sono realtà del territorio che a volte hanno un po' più di immaginazione di quelle che ha l'amministrazione stessa, che ha pensato di poter aprire e utilizzare quelle arcate oggi murate, ok? Quindi ha proposto a Ferrovie, ha chiesto a Ferrovie perché anziché lasciare lì un muro, non mi permetti di aprire una vetrina per fare qualcosa di utile per il quartiere. RSI, che è una società comunque partecipata anche dal pubblico, non fa assegnazioni dirette, ma di fronte a una manifestazione di interesse, così come faremmo noi per uno spazio nostro, quello in realtà oggi non è uno spazio, lo ripeto, oggi è un non spazio che con questa proposta si diciamo prepara a diventare spazio, a diventare luogo. Di fronte a quella manifestazione di interesse ha capito che quegli spazi hanno un potenziale, anche laddove non l'avevano immaginato, ma questo potenziale lo sfrutteranno eventualmente attraverso una manifestazione di interesse pubblico. Quindi, e qua sta l'errore nella trascrizione della delibera, a noi non viene richiesto e noi come giunta non abbiamo proposto di dare un parere favorevole al progetto di spazio espositivo o laboratorio artigianale, ma abbiamo detto di dare parere favorevole rispetto alla richiesta che ci è arrivata dal Comune di Milano, che dice: a seguito di tale manifestazione l'assessorato ai lavori pubblici e casa ha chiesto la formale disponibilità alla rete italiana RFI per assegnare gratuitamente tali spazi tramite procedura di evidenza pubblica, che vuol dire un bando, non un'accettazione, cioè un'accettazione pedissequa di quello che è stato presentato, a soggetti operanti nel territorio che svolgano attività di carattere sociale e culturale. Quindi nel bando ci sarebbe eventualmente scritto non bando per arcate, per laboratori sociali, per laboratori, scusatemi, artigianali o spazi espositivi, ma ci sarebbe scritto bando per attività di carattere sociale e culturale svolte da associazioni del territorio. Ok, questo è l'obiettivo di RFI che viene dichiarato dal documento a cui noi rispondiamo. Quindi nella delibera in realtà la proposta di giunta era di esprimere parere favorevole non al progetto di laboratorio artigianale ma alla richiesta dell'assessorato ai lavori pubblici per poter dire a RFI di fare una manifestazione di interesse per attività sociali e culturali. Quindi questo qua è l'ambito della richiesta. E con l'emendamento che ha presentato il consigliere Delfini, stante che appunto, ripeto, lo spazio non è che abbia una appetibilità oggettivamente eccezionale, perché parliamo di arcate abbandonate, molte mai utilizzate, alcune utilizzate ma abbandonate da più diversi anni, su cui chi entra dovrà investire parecchi denari per poterle utilizzare, in un luogo oggettivamente, in un cunicolo, diciamo, che non è particolarmente appetitoso dal punto di vista commerciale o di altra funzione. Quindi in realtà in questi casi di solito si tende a stare un po' ampi col bando, in modo da non, diciamo, indirizzare tra due o tre soggetti che non trovino interesse nella cosa. Il consigliere Delfini, il presidente di commissione Delfini, col suo emendamento, poi magari lo dirà, non c'è più, col suo emendamento propone di indirizzare la tipologia di intervento, cioè non attività sociale e culturale rivolta a chiunque, ma specificamente rivolta ai giovani. Questo qua è l'ambito di intervento della delibera, per cui cancellate dal dispositivo laboratori artigianali, perché non c'erano nella proposta di deliberazione di giunta, e l'oggetto è se siamo d'accordo o non d'accordo in un utilizzo sociale e culturale delle arcate, oppure se riteniamo che debbano rimanere murate così come sono. Questo qua, sintetizzando, è l'oggetto della delibera.
Lorenzo, mi dicono che è già intervenuto, vuole...
Importante, perché è una proposta di 10 secondi veri. Io la ringrazio della sua specifica e comprende le mie osservazioni che ho fatto prima, puramente costruttive e non distruttive. L'idea di dar via quello spazio, perché lo conosco benissimo, anche lì sono degli zingari, tanto per tornare nella... Quindi è anche un modo per riqualificare la città, va bene, capisci che una delibera così, da quello che ha detto lei a quello che ho scritto, sono due cose diverse. Io le chiedo 5 minuti di sospensione in maniera tale che voi potete riscrivere la delibera, togliere le parti che non servono, e se non volete ritirarla, dopodiché capiamo di che cosa sta votando. Intanto non è un parere favorevole al progetto, ma il parere favorevole al bando, tanto per farne una. Questo per questo.
Va bene, sospensione. Vabbè, sì, ovviamente se ci sospendiamo noi ci sospendono un po' tutti. E ce l'ha tanto. Vabbè, dai, la trottolone praticamente. Ce la fa. Tanto mi raccomando l'emendamento, Sì. Forse guarda il giorno. Mi piace il zenzero. Cioccolata allo zenzero può interessare? guarda, l'ho tenuta qua, ho detto che ci sarà il momento in cui la posso mangiare. Dovete ci mettere tutto il discorso alla ricerca. Anche con dentro.
Thank you. Thank you.
Gentili consiglieri, ricominciamo. Gentili consiglieri, consiglieri alti, consiglieri sardi, consiglieri biondi. Consiglieri col giubbotto. Prego. Grazie. Allora, gentili consiglieri, ci rimettiamo ai nostri posti e riprendiamo la seduta. Allora, mi rivolgo alla consigliera Russo. Chiedo scusa, è un problema se Delfini prende la parola prima per leggere? Prego.
Grazie consigliera Russo. Sul cocco della Russo. No, propongo un nuovo emendamento che va ad arricchire e chiarire la situazione. Allora è di esprimere parere favorevole all'assegnazione mediante avviso pubblico degli spazi a cui alle premesse, quindi alle arcate e ai 110 metri quadri, finalizzata alla realizzazione di un progetto di valorizzazione culturale e sociale rivolto alle fasce giovanili. Poi rimane la parte che avevo presentato prima, ma lo ripeto per chiarezza, di raccomandare che tale intervento garantisca il libero accesso ciclopedonale da via Malaga e l'arcata di via Recassala, una maggior fruibilità degli spazi aperti assegnati, l'impegno ad una maggior pulizia e illuminazione dello spazio aperto antistante.
Spero che tutti abbiano sentito. Quello è stato eliminato, lo rilego. Quindi adesso io non ho più la delibera. Ah, diciamo che dopo il delibera viene cancellata quella frase e viene inserito in toto quanto
è
detto
quello
dal consigliere Delfini. Quindi quella cosa prima, la frase sulle attività artigianali, viene proprio eliminata. Ecco, considerato che no, solo rimane, è solo il delibera.
Sì, è stato preso. No.
Sì.
Verrà fatto un bando dove è libero, aperto a tutti, e poi si deciderà chi. No, RSI.
Ok. Bene, allora, grazie delle delucidazioni. Consigliere Bianchi.
Grazie. La mia domanda è molto più semplice, perché io vedo sempre in tutti questi problemi i costi. Allora, qui ci sono delle strutture che vengono proposte a dei soggetti. Queste strutture indubbiamente non sono a norma, ci sono dei costi. Questi costi vengono assunti dal comune, da RFI, oppure il soggetto che vincerà si dovrà assumere questi costi, perché non sono pochi costi per chi entra in queste strutture. Io vorrei capire chi ci deve mettere i soldi, perché io voto una cosa, dico ok, va bene, o è un gioco, se è un gioco me lo dite, oppure chi ci mette i soldi per ristrutturare questi spazi sotto la ferrovia. perché qualcuno deve pagare. Se sono dei soggetti giovani, li mettiamo lì, degli spazi, li mettiamo. Qui ci sono gli spazi, oggi pagati tu la ristrutturazione. Voi penso che sappiate cosa costa una ristrutturazione oggi, specialmente di siti di quel tipo lì. Ecco, io vorrei capire questo, cosa le diamo noi a questa gente che le proponiamo questi siti. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi. Consigliere Sarina.
Sì, grazie. Io entro un po' più nel merito della proposta, nel senso che da quello che appunto ho capito e visto poi anche la modifica che è stata fatta al testo, noi dovremmo andare a deliberare un parere su sostanzialmente una destinazione d'uso, se così vogliamo chiamarla, forse un po' più comprensibile come concetto rispetto a un progetto o qualcosa di più astratto. Da questo punto di vista, secondo me, forse la destinazione migliore, visto anche il periodo e per vari motivi insomma di difficoltà, potrebbe essere e dovrebbe essere quella di andare incontro invece ad attività artigianali in difficoltà, visto che poi lì in precedenza era presente, come appunto è stato ricordato anche da qualche parte, un'attività di meccanico, elettrauto o qualcosa del genere. Quindi sarebbe forse più opportuno destinare quello spazio, con modalità poi da valutare, da decidere, e evidentemente poi utilizzando se necessario lo strumento dell'evidenza pubblica anche in quel caso, però destinarlo ad attività artigianali che si trovino in condizioni di difficoltà e quindi hanno bisogno condizioni magari più favorevoli di una struttura per poter continuare a operare senza rischiare la chiusura o il fallimento.
Grazie consigliere Sarina, cedo la parola al Presidente per qualche delucidazione.
Sì, una nello specifico è stata richiesta, in realtà il bando lo costruirà poi RFI e deciderà RFI se mettere o non mettere dei propri fondi su questa ristrutturazione. Di certo il Comune non mette nulla, e, diciamo, dalle informazioni assunte, ma anche dal progetto a cui si fa riferimento, in realtà RFI mette lo spazio, dopodiché chi decide di presentare un progetto dovrebbe avere anche dei propri fondi per realizzarlo. Quindi diciamo, questa è una RFI poi è libera di fare quello che vuole, quindi non posso dirvi sicuramente RFI non ci metterà del denaro. Ad oggi mi pare che le premesse sia che RFI mette lo spazio e il soggetto che eventualmente partecipa al bando ci mette il denaro.
Grazie Presidente. Consigliere Goldoni.
Vabbè. Allora, è chiaro che sono state fatte diverse opposizioni da parte nostra. Sì, avete cambiato il deliberato, però la sostanza non cambia, visto che nel considerato c'è scritto competenza del Municipio 6 e dare un parere funzionale alla prossima delibera di giunta inerente l'approvazione delle linee guida sull'utilizzo dello spazio e la seguente assegnazione a terzi. Noi queste linee guida non è che ci siamo entrati, e ripeto, è abbastanza bizzarro che si parli di un qualcosa con un progetto se non altro presentato alla RFI, perché si è andato un parere di massima. Qualcosa è stato presentato, se qualcuno è andato dalle ferrovie a dirgli guardate cosa vogliamo fare, noi come Comune di Milano non riusciamo ad averlo, anche qui è abbastanza bizzarro, quindi nonostante tutta la vostra volontà di cercare di modificare, aggrapparvi un attimino secondo me ai vetri, insomma, per rendere in qualche modo, per far passare quello che è il vostro concetto, che è quello che ci è stato spiegato in commissione, ma che non è quello che emerge da quanto scritto nel considerato, noi come gruppo Lega voteremo contro.
Grazie consigliere Goldoni, a questo punto metto in votazione la delibera. Ah, chiedo scusa, allora no, scusate. No, ma devo tornare indietro, giusto perché... che devo fare qua per tornare indietro? Prego.
Allora, io ringrazio dello sforzo che è stato fatto per spiegare un po' meglio la delibera. Ritengo, e qua lo dico anche per un futuro, che se ci saranno, perché può essere che ci saranno, altre delibere e votazioni simili, sarebbe opportuno magari un sopralluogo per capire anche di cosa sta parlando, perché se ne fanno molto inutili in alcuni posti, non dico scuole perché sennò poi sembra che lo dica apposta, però ho sentito anche i miei del gruppo, chiediamo che la prossima volta magari si venga fatta prima una commissione sul posto. Non so se c'è la possibilità di farla e poi riportare la delibera, piuttosto che è una cosa urgente che chiedono, in maggioranza siete voi, valutatelo. Detto ciò, non capisco ancora se l'area è di RFI, il bando lo fa RFI, che cosa c'entriamo noi, cioè ci chiedono un parere. Ognuno a casa propria può fare quello che vuole con le sue regole, eventualmente ci sono delle valutazioni diverse che noi dobbiamo dare dei pareri, non si sa anche che cosa, capirne un po' meglio, ecco. Quindi in questa non comprensione semplice, siccome ci piace votare qualcosa che capiamo, non parteciperemo al voto, anche se personalmente sono favorevole all'oggetto, nel senso recuperare un qualcosa di abbandonato, come può essere anche una stazione casellante o qualche altra area disagiata, ma non è che il mezzo giustifica il fine, cioè fatto un fine ci sono vari mezzi, o una roba simile, ecco, passare in termini sono un po' stanco, trovato il fine ci sono varie modalità, vari mezzi con cui ci si può arrivare. Sono contrario quindi alla forma, magari non a sostanza, e per questo non parteciperemo al voto.
Grazie consigliere Di Renzo. Consigliera Russo.
Sì, apprezzando lo sforzo del consigliere Delfini, che comunque ha provato un po' a sistemare la situazione, così com'è per noi comunque rimane invotabile, quindi non parteciperemo al voto.
Grazie consigliera Russo. Allora, mi correggo, votiamo l'emendamento prima di tutto. La votazione è aperta.
Noi non votiamo neanche l'emendamento.
Va bene, allora sto per chiudere. Allora abbiamo 19 favorevoli, 0 contrari, 4 astenuti, gruppo Forza Italia e gruppo Movimento 5 Stelle che non votano. Ora andiamo invece a votare la delibera nel suo complesso, dopo aver approvato l'emendamento. La votazione è aperta. Sto per chiudere. Allora, favorevole 19, contrari 4, il gruppo Movimento 5 Stelle e il gruppo Forza Italia, non esprimono il voto. La delibera è approvata. Bene, a questo punto passiamo alla definizione dei criteri di ripartizione dei fondi per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2018-2019. Consigliere De Muro.
Ma io proprio molto in sintesi, perché la delibera è stata ampiamente discussa in commissione, riassumo dicendo che la delibera mantiene le stesse caratteristiche dell'anno precedente, come sempre è divisa in una quota da assegnare pro capite, il 30% di quanto verrà stabilito nel bilancio del 2018, il 70% verrà dato a progetto, sia per le quote pro capite che per le quote progetti. Ci sono quattro parametri: c'è il valore dell'utenza che pesa più del 35%, c'è dunque il valore degli alunni disabili che pesa per il 25%, il valore degli alunni stranieri per il 25% e il partenariato per il 15%. Nessun progetto può, per ogni progetto il tetto massimo da erogare è di 5.000 euro. Tutto ciò che viene, diciamo, che rimane non assegnato come progetto viene rendicontato poi a pro capite. questa è sostanzialmente, diciamo, la sintesi con cui anche quest'anno procediamo. Le devo far presente che in commissione sono emerse anche alcune richieste di rivedere un pochettino i parametri. Devo dire che già col Presidente, che tra l'altro c'ha la delega alla scuola, si era già parlato della possibilità, però non si è potuto fare niente quest'anno per un motivo semplice. I tempi, diciamo, amministrativi sono un po' strani per certi versi, perché le scuole hanno tempo per presentare i progetti entro la fine di aprile, noi abbiamo tempo per presentare le linee guida entro il 30 novembre, perciò già prima del 30 novembre si deve definire, seppur votando dopo la delibera sui parametri, perché poi le scuole hanno tempo a sua volta non solo per presentare i progetti ma per farsi pagare presentando i giustificativi entro il 31 dicembre. Per cui l'impegno, a mio parere, noi siamo abbastanza dentro per scelte, diciamo, siamo dentro quello che è la ratio del regolamento che permette quell'erogazione di questi fondi. Comunque sicuramente all'interno del regolamento stesso ci possono essere dei margini per modificare, eventualmente per prendere in considerazione la possibilità di poter apportare modifiche che reputo rimangano sempre però all'interno e nello spirito di questi fondi, che devono tendere, come dice la normativa stesso, a favorire evidentemente proprio quelle classi di utenza che noi abbiamo individuato. Questo non credo aver detto tutto.
Grazie per la spiegazione. Consigliere Goldoni.
Ah, sì, è il solito modello che ci proponete ormai da 7 anni e voi siete contenti così. Nella realtà abbiamo che il 70% dei fondi viene dato su progetti, il 30% su quota pro capite. Nel concreto, alla fin fine, le scuole vanno a prendere 1.000-2.000 euro, più o meno, questo quando ci fate vedere le varie tabelle, quindi è solo un complicare la vita per distribuire delle briciole. E alla fin fine, naturalmente, tutti i ragazzi devono andare con la carta igienica in cartella, perché manco quella c'è. Quindi, al di fuori del diritto allo studio, che è sacrosanto, è chiaro che noi con questa ridistribuzione andiamo ad appesantire il lavoro dei docenti, che naturalmente sono obbligati, perché tutti ambiscono a portare a casa quelle 100 euro in più piuttosto che 100 euro in meno. Come ci siamo astenuti negli altri anni, ci asterremo anche quest'anno, perché riteniamo l'ufficio complicazione, insomma non è una ridistribuzione, è un far sì che le scuole perdano ore per mettere in piedi dei progetti, competano tra di loro su delle cose un po' bizzarre, quando tutte le scuole hanno problematiche devastanti, hanno mancanze, cioè carenza di fondi su ogni cosa. Quindi invece di semplificare, almeno insomma, ci sono questi 4 soldi da dare, diamogli in modo semplice li obblighiamo a inventarsi cose strane per guadagnare magari quelle 100 euro in più o 100 euro in meno rispetto all'altro istituto o all'altro edificio o plesso scolastico. Quindi per questo motivo il nostro voto non cambia e ci asterremo anche quest'anno.
Grazie consigliere Goldoni. Consigliera Buro.
Sì. Vabbè, io penso di aver già detto abbastanza in realtà su questa delibera e sui contenuti di questa delibera, che non condivido in nessun modo, non condivido e credo credo di non essere l'unica, addirittura non l'unica della minoranza o dell'opposizione, ma addirittura della maggioranza, perché a onore del vero, durante la commissione, membri della maggioranza hanno sottolineato l'iniquità della distribuzione di questi fondi, o meglio, l'utilizzo di criteri che non si capisce. Questi criteri da che cosa traggono spunto, non si capisce il perché vengano ripartiti con questa modalità, ho scritto nella mia mail, anche con tosta, io non lo capisco e penso che molti di noi non capiscono questo. Non capisco, ma non voglio fare qui una sottolineatura del fatto, l'ho già fatto nelle mail che ho spedito a tutti i consiglieri, a questo continuo richiamare, cosa? A questo continuo richiamare il piano di diritto allo studio e una delibera regionale, una legge regionale che è stata abrogata. Noi qui, 2 mesi fa è stata approvata, io non c'ero e non l'avrei mai votata, una delibera precedente che prevedeva, richiamando nelle linee guida una delibera che è stata abrogata alla Regione Lombardia nel maggio del 2017, perciò come si fa a rendere e considerare valida una delibera se si rifà ad un qualcosa che non esiste più? Quindi, prima cosa, ci dobbiamo un po' aggiornare sulla normativa. Non si capisce perché queste linee di indirizzo e questa ripartizione debba tenere conto solo di alcune categorie. Voi fate, giustamente citate l'articolo 11 del regolamento, effettivamente viene riportato alla lettera, ma alla lettera significa che voi dovete tener conto anche dell'espressione, non solo c'è scritto dei disabili, del numero dei bambini presenti, il numero di bambini stranieri presenti nelle scuole, ma anche di situazioni sociali. All'interno della terminologia situazioni sociali, una cosa del genere, c'è scritto, possiamo fare entrare qualsiasi tipo di progetto, ma perché mettere dei limiti? Perché dare queste indicazioni? Perché una scuola deve essere più meritevole se ha la fortuna o la sfortuna di avere più bambini stranieri o più bambini disabili? Ma lo trovo veramente così iniquo questa distribuzione che non capisco, ma questo anche un modo antidemocratico. Se il progetto è meritevole e rientra in una delle casistiche previste dal regolamento, e nel regolamento in realtà è previsto tutto, perché non accettarlo?
Consigliera Burro, le devo chiedere di sintetizzare.
Ok, ho finito, e quindi questa delibera, così come la precedente che non ho votato, e comunque consiglierei di andare a vedere la... Stare attenti se le leggi sono abrogate e non si richiamano.
Bene, cedo la parola al direttore che deve fare una precisazione. Scusi, consigliere Dall'Occo, devo un attimo passarle davanti.
No, solo una roba brevissima. Allora, nel testo della delibera è citata la dizione dalla normativa regionale per il semplice fatto che l'articolo 11 del regolamento dei municipi dice esattamente amministrazione comunale dalla normativa regionale in tema di diritto allo studio. Quindi, essendo abrogata la norma dall'articolo 33 della legge numero 15 del 2017, del maggio 2017, non solo una delibera di un municipio avendo quel riferimento al problema di trovare la bussola, perché quel riferimento non c'è più, ma addirittura la competenza dei municipi in materia di diritto allo studio, così come è descritta nel regolamento, non ha più punti di riferimento e quindi viaggia nella nebbia, perché a questo punto non ha più la bussola. Quindi la dizione che viene riportata qui è quella del regolamento. È chiaro che però che a questo punto il regolamento non lo possiamo ritoccare se non nelle forme rituali. La delibera possiamo tranquillamente, se qualcuno propone l'emendamento soppressivo, oppure se può essere semplicemente concepito come un fatto tecnico, dire che i municipi esercitano in tema di diritto allo studio le funzioni in tema di diritto allo studio, tirando via attribuite all'amministrazione comunale dalla normativa regionale, che è la formula del regolamento, ma che non sta né nella delibera e meno che mai nel regolamento, perché la normativa regionale non c'è più.
Ma questo era un dettaglio tecnico, adesso non è che dobbiamo aprire un dibattito su questa cosa. Se vuole presentare un emendamento soppressivo lo può fare, se no, insomma, il direttore ha dato un contorno tecnico. Allora, potete poi disquisire anche in separata sede di questo. Consigliere Dall'Occo, mi scusi, si deve riprenotare.
Sì, grazie Presidente. Allora, come già espresso in commissione, come Movimento 5 Stelle siamo particolarmente critici nei confronti dei parametri in base ai quali viene calcolato l'indice, come primo punto. Come secondo punto, ho già fatto presente che vediamo una mancanza di correlazione tra la tipologia dei progetti che possono essere presentati dalle varie scuole e i parametri stessi. Quindi, innanzitutto ringrazio il Presidente della Commissione Scuola De Muro di aver preso in considerazione, come lui stesso ha detto in apertura, i suggerimenti che sono stati dati in Commissione, e quindi c'è questo impegno di rivedere almeno per il prossimo anno poi i parametri di questo tipo di delibera. Nel frattempo, visto che purtroppo non, per carità, per questioni di tempo o per altri motivi non sono stati potuti essere rivisti, noi voteremo contro. Grazie.
Grazie consigliere Dall'Occo. Allora, prima di mettere in votazione, visto l'orario, dobbiamo fare il prolungamento. Quindi facciamo la votazione sul prolungamento. Sto per chiudere. Favorevoli 18, contrari 9, astenuti 0. Voi non avete volontariamente votato? Ok, il gruppo 5 Stelle non si esprime sul prolungamento. Allora, prego Presidente.
Sì, no, intervengo solo perché per dire che come giunta assumiamo la modifica tecnica proposta dal direttore alla nostra proposta di delibera, quindi la inseriamo così come la proposta.
Perfetto, grazie, che venga verbalizzato che quella, diciamo, punto eventualmente viene tolto. Apriamo la votazione. Votazione aperta. Sto per chiudere la votazione. Favorevoli 19, contrari 6, astenuti 4, la delibera è approvata. A questo... scusate, immediata eseguibilità, votiamo. Ormai sto dormendo. Ho troppo sonno. Sto per chiudere la votazione. Favorevoli 18, contrari 0, astenuti 0, non votano gli altri gruppi, approvata l'immediata. A questo punto abbiamo il piano annuale di manutenzione straordinaria edilizia scolastica. Consigliere De Muro.
Allora, per quanto riguarda invece la manutenzione scolastica, diciamo nella deliberazione quest'anno sono cambiati un po' i sistemi, il metodo con cui vengono.
Il consigliere De Muro è senza voce.
Posso? Allora, diciamo che quest'anno sono leggermente modificati i sistemi con cui vengono evidentemente determinate le scelte per quanto riguarda le opere. Comunque noi, d'accordo, in collaborazione con l'ufficio tecnico dell'assessorato, sulla base dei soldi disponibili, abbiamo fatto, mantenendo un impegno che avevamo preso l'anno scorso, che consisteva nel non dare solo delle linee su quelli che dovevano essere gli interventi, ma anche sulla base dei soldi disponibili proporre degli interventi, troverete nel primo allegato quelli che saranno gli appalti, gli interventi da fare nel 2018. Appalti da fare nel 2018. Accanto a questo elenco abbiamo due tipi di elenchi. c'è un appalto 50-2017, che è uno dei quattro appalti che verranno appunto definiti, che sono stati, che diciamo hanno una precedenza, infatti li chiamiamo appalti di lavori di prossimo avvio, e in questo è stata inserita anche la scuola primaria di Scrosati, che è stato oggetto di numerosi incontri e commissioni, i cui lavori dovrebbero essere terminati prima dell'inizio dell'anno scolastico, del successivo, del prossimo anno scolastico. Accanto a questo appalto c'era un vecchio appalto 63-2013 che era rimasto sospeso perché era fallita l'impresa edile, e adesso è ripartito, e qui presenterò un emendamento perché appalto 63-2013 invece di lavori in corso sarà lavori di prossimo avvio. Comunque l'impegno sia per la scuola di Foppete sia per via Tortona, anche questi lavori che saranno terminati prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Questo è all'incirca in sintesi il lavoro fatto tra assessorato e municipio. Noi pensiamo che questo sistema di poter dare indicazioni precise invece di indicazioni così sia premiante.
Grazie consigliere De Muro. Consigliere Goldoni.
Guardate adesso, sperando che non faccia la fine della scuola, la demolizione della scuola di San Paolino, che prima o poi comunque, visto che avete deliberato in giunta un incontro pubblico, attendiamo insomma il volantino, che tanto magari qualche giorno prima, tanto per mettercelo anche noi in agenda. Questa delibera non, cioè è inutile discuterla, basta che facciano, fate, tanto le scuole sono talmente sono sgarruppate che pur di far qualcosa va bene, sperando che vengano fatti tutti i lavori.
Grazie consigliere Goldoni. Allora a questo punto mettiamo ai voti la delibera, anzi l'emendamento, chiedo scusa, vai. Allora, emendamento modificativo, mettiamo i voti, votazione aperta. È un emendamento veramente...
L'emendamento che dice mette a posto solo la scuola sua e basta.
Ma non è vero, così è Goldoni, su. Allora...
Sono vergognone per questa cosa.
Viene convertita in un'area cani anche la scuola. Favorevoli 24... Approvata l'emendamento. Mamma mia, come sono stata, non so più cosa dico. Adesso votiamo la delibera. Sto per chiudere la votazione. Favorevoli 22, ne abbiamo persi due per strada. Ah, va bene. Ok, allora la consigliera Benaglia voterebbe favorevole.
Anche io.
E anche il consigliere Piccolo. Ma io dico, questi scrutatori dove sono quando c'è bisogno?
Uno è andato a casa. Non so chi hai nominato.
Vabbè, ma questi sono due balde persone che non reagiscono. Tu e anche Musotto, anche il consigliere Musotto. Quindi, bene.
Tu fidati di quelli di Forza Italia,
va bene. Allora, un ultimo punto, l'ordine del giorno sul CERT. Lascio parlare la consigliera Clema. Ah no, immediata eseguibilità, scusate, vi chiedo scusa. Abbiate pietà, ma... Però togliete da lì CERT, esatto, immediata eseguibilità.
No, lascio andare.
Allora, non ha funzionato a Ariasti, De Feo, Carnevali, Costa e anche Benaglia. Ah, ok. Quindi l'immediata seguibilità saremmo in verità in 25 approvata. Chiedo scusa alla consigliera Clema, alla quale do la parola.
Nessun problema. Proprio due secondi, questo ordine del giorno di cui abbiamo fatto ampia discussione, l'unica cosa che voglio ribadire, è che non è contro il CERT in zona 6, ma è sul luogo. Come avete potuto vedere, ve l'ho rimandato, l'avevamo discusso anche nella seconda commissione, oltre che nella prima, è stato aggiunto l'emendamento della consigliera Carnevali che diceva lo spostamento ok, non ci sono problemi, l'importante è che non sia in un luogo dove presenta le medesime situazioni di delicatezza e fragilità presenti in via Gola, quindi il problema era il luogo che era già carico di problemi. Credo che sia sufficiente, grazie.
Consigliere Sarina.
Sì, grazie. Io chiedo alla proponente di ritirare la proposta per due motivi. Il primo di carattere regolamentare, perché così come formulato, a mio avviso, in base all'articolo 26 del regolamento interno del municipio, del Consiglio di Municipio 6, questo non è un ordine del giorno, ma è più una mozione delibera, in quanto alla fine viene chiesto espressamente qualcosa, cosa che invece gli ordini del giorno non possono contenere. La seconda invece è anche di opportunità. È stato trattato, mi dicono, perché io non ero presente in commissione, credo fosse un'esterna alla ex Fornace, un mese o due mesi fa circa, l'argomento, la presenza addirittura di un assessore comunale, l'assessore Maiorino. È stato presentato questo documento, non ho capito bene da chi, ma non è quello il problema, quindi mi sembra quantomeno strano che a seguito di una commissione alla presenza per lo più, per di più, di un assessore comunale poi si presenti un ordine del giorno che in sé praticamente, come dire, o lo prendete così com'è e lo accettate così com'è, oppure questo, ripeto, nonostante una discussione, immagino che ci sia stata commissione. Però l'aspetto fondante è soprattutto il primo, cioè l'articolo 26 del regolamento interno parla chiaro: gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o una valutazione relativi a fatti, eccetera, eccetera, sia di carattere locale che nazionale. Quindi non si può che esprimere, formulare un giudizio o una valutazione. Nel momento in cui noi andiamo a chiedere qualcosa a qualcuno, non è più un ordine del giorno, diventa una mozione o qualcos'altro. Se premetto che se non viene ritirato il gruppo Lega abbandona l'aula. Grazie.
Grazie. Allora, poi dopo la consigliera risponderà nel merito. Consigliere Goldoni.
Beh, lasciando, allineandomi naturalmente a quanto detto dal capogruppo della Lega, mi sembra chiaro che questo documento non è altro che un'interferenza tra ciò che è competenza dell'ATS, quindi dell'ASLA, e quello che è competenza del comune e di conseguenza del municipio, che addirittura in questo ambito non ha nulla da eccezionare, non dovrebbe dire nulla. Abbiamo approvato prima un qualcosa che diceva sotto le arcate delle ferrovie non vogliamo sapere nulla, non ci interessa nulla, c'è un progetto, non ci interessa manco saperlo, va bene che ci facciano qualcosa. Qua un servizio essenziale che comunque non riguarda solo la tossicodipendenza, perché la dipendenza le avete citate tutte, penso non ne avete dimenticata nessuna, neanche quella che possono avere lo shopping, cioè di tutto avete messo, quindi è chiaro che quel servizio oggi nel municipio 6 non esiste. Esisteva nel municipio 1, noi ci poniamo il problema del perché il municipio 1 non ha più quel servizio, cosa che noi non avevamo prima, quelli, quindi chi aveva certe problematiche andava nel municipio 1. Oggi, siccome le palazzine dell'ASL o ATS quelle sono, e comunque lì c'è sempre stato questo servizio, anzi c'era la direzione centrale, e tutte queste persone comunque
gironzolavano anche in passato senza creare problemi, perché ricordo, non essendo un luogo di spaccio questa struttura, è un luogo di recupero, e il recupero non si fa chiamando le persone in massa in assemblee, ma dandogli appuntamenti un'ora oggi, un'ora domani, un'ora dopo l'altra. Di conseguenza, poi, se questa zona è così tanto degradata, è così tanto pericolosa, chissà come mai qualche tempo fa tutti contenti a fare una bella isola pedonale con dehors e quant'altro per incrementare quel luogo di gente e persone. Ricordo che purtroppo Milano ormai non è più come quando eravamo ragazzini noi, che c'erano qualche parco dove la gente si andava a drogare, cioè ormai capita dappertutto, a cielo aperto, ogni angolo è buono e ogni luogo, non mi stupirei se ci fosse qualche venditore di cannabis anche qua fuori, così, tanto per
i clienti. Tre minuti sono trascorsi.
Quindi è chiaro che questa, a parte il tecnicismo e quant'altro, non è altro che un documento politico che come tale non può che essere respinto da parte nostra nel momento in cui si dovesse anche votare.
Grazie consigliere Goldoni. Consigliere Uniti.
Grazie Presidente. Ovviamente non mi dilungo, condivido la posizione del mio capogruppo che sposa pieno. Volevo fare però una riflessione con i consiglieri di maggioranza su questo tema, onde evitare che noi siamo solo dei produttori di delibere che ci arrivano dall'alto senza un minimo di analisi, al di là che è fatta male, mi sembra un copia e incolla, nel senso che, e poi con delle inesattezze secondo me. Innanzitutto il servizio di ATS non è suddiviso come per le zone nostre dei municipi, quello di Conca dei Navigli ha un'utenza che arriva da tutta Milano e anche da fuori Milano a secondo di suo, e questo già è un primo errore. Poi, scritto anche male, ma non mi dilungo su, io sono un amante della grammatica, tale servizio ha competenze in specie relative ai cittadini e residenti, se qualcuno mi spiega cosa vuol dire, vabbè, ma questo possiamo anche sorvolare. L'aspetto che a me non è piaciuto durante gli incontri che abbiamo fatto è quello di, a questo punto, emergeva che i frequentatori del centro erano persone da tenere lontane, cioè in via Emilio Gola ci sono dei problemi, non aggiungiamo gli altri con i frequentatori del CERC, cioè come se fossero, cioè siamo tornati al Medioevo, e a me fa specie che a dirlo deve essere un rappresentante della Lega del centro-destra, e si rivolge, è un invito alla riflessione agli esponenti del centro-sinistra, perché per far contenti qualche snob che secondo me doveva scendere in piazza prima con gli spacciatori, sono venuti alle riunioni, ma legittimamente, per carità, tutto il rispetto per i cittadini, non vogliamo essere lì, ma non perché c'è lo spaccio in via Emilia Gola, ma perché non vogliono gli utenti del CERC.
Che sono quelli che si curano.
Che sono quelli che si curano, c'è il recupero. Peraltro il CERC, cioè, prevede una serie di frequentazioni, di persone altamente specializzate, dagli assistenti sociali ai medici, ai psicologi, c'è tutta una serie di competenze che vanno lì in via Emilio Gori in un orario in cui in quella via non c'è frequentazione, aumenta, insomma sarebbe, risolviamo il problema subito dello spaccio, ma non perché non mandiamo un servizio alla nostra zona che manca, correggetemi se sbaglio, il CERC in municipio 6 non è presente, ok, noi diciamo no, il consiglio, il municipio 1 lo vuole, noi non lo vogliamo, perché
non è esatto,
è un'interpretazione mia, non dite che non è esatto, io la penso così, voi la pensate in maniera diversa, di fatto voi ci state chiedendo di dire ad ATS non mandateci il CERC, perché in via Emilio Gola ci sono esattamente 18 pusher che da anni non si riescono a togliere, ma lo dicono anche durante la giunta di centrodestra non siamo riusciti, né noi e né voi, non si riesce a capire il motivo, è un mistero, sono non più di 20 persone che cambiano in continuazione, il CERC sì, i centri sociali gli vanno bene, cioè decidete cosa vogliamo fare ragazzi, perché sennò veramente è imbarazzante stare a discutere su un servizio utile ai ragazzi, considerando che non, Cioè stiamo parlando, poi il 90% del consumo delle droghe su Milano e dell'Inter, ormai è consumo di droghe chimiche, cioè questi cittadini hanno in mente ancora l'eroinomane che sbanda per strada con la siviglia. Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? C'è anche quello, ma non più.
Grazie a lei. Prego, consigliera Clema. Precisazione rispetto a mozione e ordine del giorno. Noi abbiamo chiesto alla dottoressa Bagnato e quindi andava bene come ordine del giorno, perché tra l'altro nelle mozioni impegna la giunta e promuove una deliberazione del consiglio, questo non rientra, mentre rientra nell'ordine del giorno. Volevo però sottolineare, perché l'abbiamo detto anche nell'altra commissione, non è che non vogliamo il CERT. Allora, e in più leggiamo quello che chiediamo nell'ultimo punto. Si chiede ad ATS di sospendere il provvedimento di trasferimento aprendo una consultazione con i municipi interessati, perché è cosa che non ha fatto, e la consultazione con i cittadini utenti del servizio, non i cittadini in generale, acquisendo anche la valutazione della questura. Noi è questo che chiediamo. Grazie.
Allora, scusate, è assolutamente legittimo avere opinioni diverse. La consigliera Crema ha solo delucidato alcuni punti che a suo avviso erano stati mal interpretati, poi nessuno pretende di cambiare la vostra opinione, insomma, mica, soprattutto a quest'ora sarebbe anche difficile. Consigliere Dall'Occo.
Sì, grazie. No, credo che il punto sia stato lungamente dibattuto nelle commissioni e come Movimento 5 Stelle siamo assolutamente d'accordo sul fatto che il CERT difficilmente possa trovare una buona collocazione in via Gola. Quindi per i motivi proprio che ci siamo detti in commissione e non voglio dilungarmi su questo. L'unico dubbio che abbiamo noi, in effetti però sicuramente l'amministrazione ha più elementi rispetto a noi, è proprio sulla questione tecnica, perché qui leggo che gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o nazionale, mentre qua invece in realtà oltre al giudizio c'è proprio anche una richiesta, quindi eventualmente chiederei un parere tecnico da questo punto di vista. Grazie.
Grazie consigliere Dall'Occo. Consigliere Russo.
Invece la mia è una delucidazione, perché non lo trovavo nel regolamento. Volevo capire, quando si presenta un ordine del giorno, perché ho visto che in altre occasioni era stato presentato durante il Consiglio e poi se si votava si poteva, diciamo, accodare e votarlo. Inoltre vedo che comunque l'ordine del giorno, la convocazione del Consiglio dei Municipi è stata fatta il 19 marzo e quest'ordine del giorno riporta, diciamo, come data di presentazione presso il protocollo sempre del 19 marzo. Allora, non voglio giudicare niente, voglio solo capire per le prossime volte se anche noi ci capita una cosa del genere per non trovarci impreparati. Grazie.
Ma allora, io su questo punto, in verità, vi ringrazio anche della domanda, nel senso che ci siamo consultate con la dottoressa Bagnato e in effetti, siccome il regolamento non è cristallino su questi punti, secondo me è una delle cose che dovremmo, chiaramente confrontandoci con gli uffici, regolamentare con una disciplina chiara, perché in effetti ogni volta che c'è un ordine del giorno siamo tutti un po' in imbarazzo, devo dire. Quindi magari appunto cogliendo anche la sollecitazione, allora sicuramente non era una mozione perché non impegnava nella giunta e quindi l'abbiamo esclusa, allo stesso tempo appunto l'ordine del giorno non è così ben formulato, per cui anche nel crearlo, devo dire in tutta onestà, non abbiamo dei paletti chiari, quindi insomma proporrei alla prossima capigruppo eventualmente di ragionare magari anche solo con una sessione monotematica su questi aspetti del regolamento, perché onestamente mettono in difficoltà anche noi, quindi vorremmo cambiarli, insomma, sentendo chiaramente gli uffici. Bene, e allora a questo punto lo metterei al voto. La votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione.
favorevoli 20, nessun contrario, nessun astenuto, approvato l'ordine del giorno. Grazie a tutti, buonasera. Ma poteva andare peggio.